Buonasera a tutti. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Bossi Sergio. Cerutti Massimo. Zanetta Massimo. Pagani Michele. Pastore Maria Piera. Moia Vittorino. Vicario Diego. Mora Andrea. Nonnis Roberto. La Terza Luigi.
Presente.
Fornara Pier Giorgio. Cerutti Emanuele. Pastore Pierluigi. Fagiano Roberto. Calderoni Simone. Fornara Andrea. Tutti presenti.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.05 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Procediamo quindi col primo punto all'ordine del giorno. Sì, sì. Prego, consigliere Mora.
Scusate, volevo semplicemente ricordare, cioè fare le condoglianze a un amico che è stato in questi banchi, l'Alberto Zappelloni, che ha perso il papà da pochissimi giorni. E forse Sergio volevi, perdonami, non volevo, insomma è stato con noi per parecchio tempo e di recente ha perso il papà, tra l'altro abbastanza giovane, insomma, ecco, quindi volevo semplicemente a nome del mio gruppo fare, penso anche del consiglio, fare le condoglianze ad Alberto, insomma, e alla sua famiglia. Un po' in ritardo, ma è l'unico, il primo consiglio utile, insomma, ecco, grazie, scusate.
Grazie consigliere Mora. Sì. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Surroga del consigliere dimissionario Vezzola Carlo Giuseppe. Allora, in data 18 giugno 2018 è stata presentata personalmente e assunta al protocollo generale dell'ente al numero 24.122 la nota allegata con la quale il signor Vezzola Giancarlo Giuseppe ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Do atto che ai sensi dell'articolo 38, comma 8 del decreto legge 267 del 2000, le dimissioni della carica di consigliere indirizzate al Consiglio sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario. Constatato altresì che ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del decreto 267, il consigliere entra in carica in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Dato atto che, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del DL 267, il seggio che durante il quinquennio risulti vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Rilevato dal verbale delle operazioni per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale dell'11 giugno 2017, agli atti che il primo dei candidati non eletti della lista numero 9, Giovani e Futuro, alle quale il signor Vezzola Giancarlo Giuseppe apparteneva, e il signor Manca Mariano, nato a Borgomanero il 19 gennaio 1970. Con cifre individuali di 730. Rilevato il summenzionato candidato ha provveduto a sottoscrivere dichiarazione ai sensi del DPR 445 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostantive di incompatibilità e ineggibilità previste dall'articolo 60 e seguenti del DL 267, di non trovarsi nelle condizioni di cui l'articolo 248,5 del DL 267, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostantive stabilite dall'articolo 10 del decreto 235 del 2012, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e incompatibilità previste dal decreto 39/2013. Visto l'articolo 41, comma 1 del DL 267, applicabile nel caso di surroga, ai sensi del quale il Consiglio Comunale, nella prima seduta prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo 2, titolo 3, DL 267, recanti norme in materia di incandibilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica, e dichiarare la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69. Visti i decreti legislativi 235 del 2012, recante testo unico delle disposizioni in materia di incandibilità e di divieto a ricoprire cariche elettive di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63 della legge 190 del 2012, numero 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50 del DL 190. Dal verbale dell'ufficio centrale non figurano le denunce di ineleggibilità e incompatibilità presenti dagli elettori e che successivamente non sono stati presentati reclami e opposizioni. Invita quindi i consiglieri ad esaminare le condizioni del subentrante sopra indicato e a formulare, ove necessarie, le contestazioni, avviando la procedura prevista dall'articolo 69 del DL 267 per la rimozione di eventuali cause di incompatibilità o per dichiarare eventuali ineleggibilità. Al termine della relazione invita quindi i consiglieri presenti ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità a carico del subentrante ai sensi del sopra richiamante disposizioni. Esaminata la condizione del signor Manca Mariano e verificata l'insussistenza di eventuali cause di incandidabilità o ineleggibilità o di incompatibilità previste dal DL 267, visto l'articolo 38,8 e l'articolo 45,1 del DL 267, invito l'Assemblea ad una discussione. Se ci sono delle domande, se ci sono delle... Passiamo quindi al... Prego, consigliere Bezzola.
Grazie, buonasera a tutti. Sono sindaco, assessori, consiglieri e pubblico presente. Le mie dimissioni sono un atto dovuto. Nel momento in cui abbiamo presentato la lista Giovani Futuro, era una pregiudiziale per il proseguo della campagna elettorale e della lista stessa. Avevo deciso di fare questa lista con dei giovani, quindi giovani che non hanno partecipato alle elezioni comunali, e come pregiudizio avevo detto però io mi dimetterò dopo un anno, anche per dare spazio a chi c'era dietro di me per poter fare un'esperienza che è stata, direi, molto positiva, ma soprattutto perché ho avuto modo di avere a che fare con, e parlo di questo consiglio, di tutti i consiglieri, il consiglio precedente, con persone veramente educate, veramente in gamba, ma soprattutto veramente oneste, che hanno sempre messo come loro fine il bene di Borgo Manero. Quindi voglio ringraziare il sindaco, gli assessori che stanno lavorando bene, e penso che Borgo Manero non sia una città che abbia problemi che in altre città, magari anche più grosse, possono avere, e si leggono tutti i giorni sui giornali. Quindi auguro a questo consiglio, a tutti gli assessori, al sindaco e agli assessori, di lavorare sempre nel bene della nostra città e per i nostri cittadini. È stato un piacere e grazie a tutti.
Grazie consigliere Vezzola. Passo la parola al sindaco.
Grazie, buonasera a tutti. Solo per così ringraziare Giancarlo, che oltre a essere chiaramente un amico, quello che ha fatto, lo ha fatto in questi anni, lo ha fatto perché sicuramente come tutti noi amiamo la nostra città, e quindi amando la nostra città siamo spinti a sacrificare a volte le nostre famiglie, dedicando veramente tanto tempo alla nostra città, e questo credo che sia solo veramente perché amiamo la nostra città. E qui ci sono due sindaci presenti, due persone che hanno fatto il sindaco, e per me sono sindaci, Pastore e Pastore, che anche loro hanno dedicato veramente tanto tempo della loro vita, lo stanno facendo ancora adesso, perché amavano la loro città, amano la loro città. Se non siamo spinti veramente da questa cosa che ci arriva veramente dal profondo, non ce la faresti a fare il sindaco in una città importante come la città di Borgomanero. Quindi veramente, Giancarlo, grazie per il tuo contributo, e anche grazie per chi verrà dopo di te. Grazie.
Grazie sindaco. Se ci sono altri interventi, prego consigliere Cerutti Massimo.
Sì, buonasera a tutti, buonasera sindaco, buonasera consiglieri e assessori. Condivido le parole del sindaco e a nome del gruppo Il Borgo faccio anch'io i saluti e gli auguri al consigliere Vezzola. Sì. Ci mancherà la sua esperienza, faremo tesoro di quello che ci ha dato in questi anni. E un in bocca al lupo al suo successore, a Mariano. Grazie, buonasera.
Grazie consigliere Cerutti Massimo. Se ci sono... Prego consigliere Vicario.
Grazie presidente, buonasera colleghi di giunta, buonasera pubblico presente, colleghi consiglieri. Anche da parte del nostro gruppo volevamo fare un saluto all'amico Vezzola, consigliere che è stato su questi banchi con noi per due mandati, questo sarebbe già il terzo. E sicuramente un in bocca al lupo a Mariano, che è un ragazzo giovane che si conosce, che è uno che si è sempre prodigato per la città, che non è andato a San Gottardo a vedere quelle cose bellissime che fa sempre per la sua città a titolo gratuito, e sicuramente sarà un consigliere importante. Grazie.
Grazie consigliere Vicario. Prego consigliere Maria Piera Pastore.
Grazie presidente. Anche il gruppo Lega Nord vorrebbe esprimere un saluto affettuoso e un ringraziamento a Giancarlo Vezzola per l'impegno che ha sempre profuso in questa assemblea, ma anche nelle varie associazioni cittadine. Quindi grazie, un in bocca al lupo per il futuro e un benvenuto al nuovo consigliere che subentra.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Nonnis.
Grazie presidente. Un saluto ai colleghi consiglieri e assessori. Sì, mi unisco alle parole dette dai precedenti consiglieri. È un dispiacere non vedere più il consigliere Vezzola, anche perché era vicino a me fino all'ultimo consiglio comunale. Oggi me lo trovo là in fondo, a metà. Mi sarebbe piaciuto scambiare le ultime parole come l'ultima volta, ecco, insomma, che abbiamo passato un anno vicini, insomma, ci siamo anche confrontati su alcuni temi, e quindi un dispiacere personale. E oltretutto il mio gruppo comunque gli augura un buon lavoro e tutte le cose che vuole fare. Si è deciso di lasciare questo consiglio comunale è per un senso di coerenza che ha avuto verso i giovani che fanno parte della sua lista. Quindi bravo Giancarlo Vezzola, grazie.
Grazie consigliere Nonnis. Prego consigliere Fagiano.
Sì, anch'io mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti per quanto fatto per la città. Un saluto al consigliere entrante Mariano Manca e un gigante in bocca al lupo per l'impegno calcistico di cui è protagonista il consigliere Vezzola. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano. Prego consigliere Pastore.
Sì, anch'io saluto consigliere Vezzola, so che non gli mancherà l'impegno fuori da questo consiglio, perché chi come lui è abituato a stare in mezzo ai giovani e comunque a spendersi per altri motivi, altre situazioni non meno importanti di questa, perché chi sta con i giovani comunque cerca anche di educare in un altro campo, ma è sempre un atto educativo. Quindi gli auguri a Giancarlo Vezzola per questi anni che ha partecipato, che ha dato il suo contributo al Comune di Borgomanero, e un augurio all'ingresso di Mariano Manca, giovane della lista, che sarà successore, e quindi anche lui sarà motivato a portare avanti quei discorsi e quelle iniziative che hanno caratterizzato la lista. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Fornale Pier Giorgio.
Grazie, buonasera a tutti. Sì, Giancarlo, io non capisco perché te ne vai. Tra imprenditori potevi anche essere un buon aiuto se in qualche occasione c'era davvero da aiutare i piccoli imprenditori. Adesso perdo anche una stampella, addio. E come? Ma no, bisogna resistere, se no qui lasciamo andare le cose com'è che vanno. Comunque auguri, in bocca al lupo.
Grazie consigliere Fornara. Prego consigliere Vezzola.
Grazie di cuore a tutti. Comunque il mio impegno per Borgomanero continuerà, magari in altri ambiti, ma non mi tirerò indietro sicuramente. E poi per quel che riguarda i piccoli imprenditori possiamo solo sperare che dall'alto, sperare che dall'alto piova qualcosa di buono. Comunque io sono sempre a disposizione. Grazie di tutto.
Grazie consigliere Pezzola, volevo fare un saluto anch'io perché vedo in Giancarlo un esempio di altruismo politico. In un momento in cui tutti sono attaccati alle poltrone, lui a livello di altruismo politico lascia il posto e dà spazio ad altre persone che possono fare sicuramente bene per la città. Grazie Giancarlo. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Per cui la surroga dobbiamo votare. Sì. Per cui passiamo alla votazione. Astenuti. Contrari. Favorevoli. Con 16 voti favorevoli la delibera è esecutiva. Per cui delibera di surrogare il consigliere dimissionario Vezzola Giancarlo con il signor Manca Mariano, nato a Borgomanero il 19 gennaio 1970, che segue nella lista numero 9, Giovani Futuro, l'ultimo eletto come in premessa specificato, di dare atto che nei confronti del neo consigliere comunale Manca Mariano non sussistono motivi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica per quanto a conoscenza di questo consiglio. A norma dell'articolo 38,4 del richiamato decreto 267, il signor Manca Mariano entra immediatamente in carica. Per cui invito il consigliere Manca Mariano a entrare. Sì, sì. Se vuol fare una dichiarazione, consigliere Manca, prego.
Allora, buonasera a tutti, buonasera al sindaco e a tutti i consiglieri, sono Manca Mariano.
Ciao.
Lavoro, come tutti sapete, per la Media Novarese, faccio parte del capogruppo Giovani Futuro, spero di poter fare qualcosa, anzi voglio fare qualcosa di buono per Borgomanero come ho fatto fino adesso. Qualcuno mi dice che sono una bomba pronta ad esplodere, non è così, perché ero una bomba, Luigi può confermarlo, ti ricordi Luigi? Non sono più quello che ero una volta, mi sono molto calmato e niente, spero di sostituire egregiamente Giancarlo Vezzola, spero. Se ne mi daranno la possibilità, il mio obiettivo è di rendere un po' più viva il nostro centro di Borgomanero, perché ben vengano i lavori pubblici, ben vengono le asfaltature, i marciapiedi, il sottopasso, però il centro di Borgomanero non è ammissibile che i nostri giovani devono emigrare in altri paesi per andare a vedere un po' di vita. Spero di riuscire a riportare un po' di vita, lo spero, io ci provo. Se me ne daranno la possibilità, io mi darò da fare. Detto questo, buon lavoro a tutti, altro non so cosa dire. Non sono uno dai discorsi, ragazzi.
Okay? Grazie consigliere Manca. Prima di passare al secondo punto all'ordine del giorno, chiamerei una riunione dei capigruppo. Passiamo al punto... No, però c'è il punto 2, saltiamo.
Comunicazione non ce ne sono. No, sì, Riccardo Zappelloni.
Passiamo.
Dai, riprendiamo, dai. Forza.
Riprendiamo il consiglio, passiamo al punto 2, comunicazioni del sindaco.
Grazie, io non ho comunicazioni da fare, volevo solamente fare le condoglianze ad Alberto Zappelloni per la morte del papà Riccardo, che ha insomma, avuto comunque un ruolo importante, ha fatto parte della commissione edilizia e suo fratello è stato sindaco della nostra città, e quindi io credo, a nome, se mi permettete, a nome del consiglio, faccio le condoglianze ad Alberto, che è stato consigliere comunale. E volevo anche ricordare che l'ingegner Zappelloni ha progettato la chiesa di San Marco, sfidando, perché 30 anni fa parliamo, sfidando insomma anche tante persone che quel tipo di struttura molto moderna insomma lasciava il tempo che trova. Invece ha avuto credo, meno da parte mia, la massima solidarietà, perché veramente ha realizzato un qualcosa di molto particolare e molto carino. Quindi le condoglianze a tutta la famiglia, in modo particolare ad Alberto. Grazie.
Grazie signor sindaco. Prego consigliere Pastore.
Sì, grazie Presidente. Anche il gruppo Lega Nord vorrebbe unirsi a questa espressione di affetto e di vicinanza ad Alberto Zappelloni. È stato per diversi anni presente in questo Consiglio, oltre che essere un amico un po' di tutti. Quindi a lui e alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Cerutti Massimo.
Sì, buonasera. Volevo fare anch'io un ricordo di Riccardo Zappelloni come sanmarchino, in particolar modo perché ha progettato e costruito la chiesa di San Marco, e siamo orgogliosi di quello che ha fatto per la parrocchia, e spesso anche a titolo gratuito. Quindi le condoglianze al figlio e un ringraziamento per il papà. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Massimo. Passiamo ora al punto 4, saltando il punto 3 perché siamo in attesa che rientri l'assessore Valsesia, per cui il punto 4 ha come oggetto approvazione del regolamento edilizio ai sensi dell'articolo 3,3 del DL 19 del 1999. Do la parola all'assessore Beccaria.
Grazie Presidente, buonasera agli intervenuti e ai miei colleghi di Consiglio. Questa sera siamo chiamati ad approvare il nuovo schema di regolamento edilizio tipo della Regione, in quanto avevamo una data di scadenza che era quella inderogabile del 3 di luglio 2018. Questo adeguamento comunale non comporta comunque la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che comunque continuano fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni e delle varianti generali, come l'articolo 12 della legge regionale 99. Il mancato adeguamento però da parte dei comuni nei termini previsti comporterebbe comunque la diretta applicazione delle definizioni uniformi del regolamento edilizio di tipo regionale vigente, prevalendo quindi sulle disposizioni comunali. Noi sappiamo che il 28 novembre del 17 il Consiglio regionale ha approvato questo nuovo regolamento, che loro chiamano abbreviato RET, ed era in recepimento dell'intesa tra governo, regioni e gli enti locali, quella datata 20 ottobre 2016. Questo regolamento si presenta in due parti. La prima parte, usiamo il termine cogente, però contiene le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, queste disposizioni nazionali e regionali in materia edilizia, che devono essere applicate su tutto il territorio regionale. In poche parole in sintesi possiamo vedere dalla stampa del regolamento che trattasi un po' delle definizioni, dei termini che vengono diciamo recepiti per come sono, quindi l'altezza lorda, HL, altezza del fronte, HF, eccetera, eccetera. Quindi questi li prendiamo e li acquisiamo come da direttive regionali. La parte seconda riporta l'articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, in base alla quale tutti i comuni sono tenuti, chiaramente nell'esercizio della propria autonomia, ad ordinare queste norme che seguono l'organizzazione e le procedure interne dell'ente, quindi che garantiscono la qualità, la sicurezza e la sostenibilità delle opere edilizie, dei cantieri e dell'ambiente urbano. Questo regolamento tipo è stato presentato e comunque visionato e approvato diciamo nelle varie commissioni consigliari, in questo caso parliamo dell'urbanistica, abbiamo avuto due sedute, quindi 26 marzo 2018 e 28 maggio, è stato presentato alla commissione edilizia del 25 maggio, naturalmente corrisponde alla legge regionale 8 luglio 99, quindi l'articolo 3 che disciplina il regolamento edilizio e i regolamenti edilizi comunali, segue la base regionale della legge regionale del 77, quindi tutela ed uso del suolo, e segue chiaramente DPR 380 del 2001 e legge numero 241 del 90. Cosa chiediamo e cosa viene chiesto in questa delibera? Innanzitutto di approvare appunto questo regolamento tipo, il regolamento edilizio comunale composto da 137 articoli, seguendo quindi questo articolo 3 della legge regionale 99, di dare atto che il regolamento edilizio è completato da tutti i sottoelencati atti normativi comunali che però vengono diciamo resi pubblici sul sito web dell'ente, e nel rispetto del testo vigente al momento dell'applicazione, ed ognuno è oggetto di autonoma approvazione e quindi questi atti che sono presenti sul nostro sito non costituiscono allegati al presente atto, ma come richiesto dalla Regione devono essere elencati, e sto parlando del regolamento per il SUAP, regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, regolamento in materia del contributo di costruzione, regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico, e c'è tutta una lista come regolamento di igiene, regolamento in materia di tutela dell'inquinamento acustico, piano arredo urbano, eccetera, eccetera. Adesso non ve li leggo perché sono veramente un elenco infinito, ma sono né più né meno tutti i piani e i regolamenti che noi abitualmente utilizziamo e seguiamo. Sempre in questa delibera dovremo dichiarare che il presente regolamento edilizio è conforme quindi al regolamento di tipo regionale RET, che questo nuovo regolamento costituisce quello approvato con la deliberazione consigliare del 2003 e successive modifiche, di dare atto che, come stabilito dall'articolo 137, quindi disposizioni transitorie per l'adeguamento, che fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12,5 del 99, in luogo delle definizioni di quella parte prima, capo 1, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel regolamento edilizio e nel piano regolatore vigenti alla data di approvazione di questo regolamento. Dovremmo trasmettere tutta la presente deliberazione, unitamente al regolamento, alla Giunta regionale, pubblicarla per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione, e di conseguenza derogare dalle nuove norme del regolamento edilizio di cui punto 1 l'istruttoria delle istanze edilizie già presentate al momento dell'esecutività della presente deliberazione. Ecco, letto tutto questo e spiegato diciamo in modo un po' più sintetico il nuovo regolamento regionale edilizio, io vi chiedo di esprimere il vostro parere, che sia favorevole.
Grazie assessore Beccaria, se ci sono degli interventi prego consigliere Mora.
Sì, buonasera a tutti. La parte
tutto quello che è stato detto dall'assessore Annalisa Beccaria è estremamente corretto. Per chi magari capisce, segue un po' meno il termine un po' più tecnico, siccome il regolamento, come già ricordato, si presenta in due parti, una parte cogente e una parte di regolamento edilizio che è stato sistemato e rispetto al regolamento edilizio vigente sulla falsariga di questo regolamento edilizio regionale. La problematica qual è? Che qualora non si addivenisse a questa serata e quindi il Consiglio Comunale non votasse favorevolmente, accadrebbe una sorta di disincresia, cioè la prima parte, che è cogente, entrerebbe in attuazione, per cui non si riuscirebbe più a leggere il piano regolatore attuale, perché le definizioni, per esempio, come ricordava Annalisa Beccaria, dell'altezza, distanza dai confini, superficie utile lorde e quant'altro, seguirebbero due linee diverse, ovvero nella parte cogente legata al regolamento edilizio che andiamo ad approvare, queste definizioni sono leggermente differenti rispetto a quelle che esistono adesso nel nostro piano regolatore comunale, per cui qualunque cittadino si recasse poi negli uffici comunali per poter chiedere un ampliamento, una nuova costruzione, si troverebbe di fronte a gli uffici comunali e i tecnici, chi per esso, di fronte a una difficoltà nel riuscire a far quadrare poi queste definizioni come dicevamo prima, quindi distanza dai confini, per dire altezze dei fronti, volumi, superfici utili lorde e quant'altro. Quindi è importante andare a delibera e quindi votarlo favorevolmente, proprio perché in questo modo riusciamo a dare agli uffici comunali e comunque a tutti i cittadini la possibilità di continuare a seguire quello che è l'attuale piano regolatore. Naturalmente queste norme cogenti diventerebbero poi a seguito, l'unico modo sarebbe di fare una variante generale del piano regolatore, allora a quel punto, facendo la variante generale, il nuovo piano regolatore dovrebbe poi attenersi alla prima parte del regolamento, che sono queste norme cogenti, per cui cambierebbero quei parametri di cui vi ho detto prima, ma solo in quel caso. Quindi l'importanza è veramente veramente molto molto grande, e quindi è necessario assolutamente arrivare a votarlo in maniera favorevole, insomma, questo è quanto.
Grazie consigliere Mora. Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Grazie presidente, un saluto a tutti. Io l'ho letto in maniera un po' diversa da quello che ha detto il consigliere Mora. Do la mia lettura, poi premesso che non c'è niente di particolare, quindi voglio dire, sono un po' interpretazioni. Io ho interpretato questo, che la prima parte, quella cogente, alla quale noi dobbiamo ottemperare, perché è quella della Regione Piemonte, è valida per tutti i comuni, rimarrebbe per un certo tempo congelata, perché il nostro piano regolatore ha delle nomenclature, chiamiamole così, un po' diverse, magari non ne ha tutte quelle che ha detto la Regione Piemonte, quindi per la prima parte rimarrebbe congelata, mentre la seconda parte, che è quella a discrezione del Comune, che andiamo ad approvare questa sera, è una parte che comunque potrebbe anche essere modificata con l'andare del tempo, perché magari ha delle... Infatti quello che io volevo dire era proprio questo, insomma, adesso io dico la verità, l'ho letto molto velocemente questo regolamento, però a mio giudizio la seconda parte, quella che è potenzialmente modificabile da parte del Comune, viene fuori anche dall'esperienza che si ha sul campo, cioè voglio dire, adesso noi può andare bene tutto, non si cambia niente, può essere che si verifica sul campo che alcune cose magari hanno necessità di una correzione, una specificazione, una sottolineatura, però quello sarà a posteriori rispetto alle esperienze che si fanno sul campo, a mio modo di vedere. Io ho letto alcune cose, per esempio, faccio soltanto un esempio, quando si parla degli incentivi, cioè sulla riduzione degli oneri di urbanizzazione. Secondo me questo è un argomento molto importante per cercare di un po' rilanciare anche il discorso del patrimonio edilizio esistente. Andremo verso, probabilmente, verso una legge che limiterà l'uso del suolo. Allora, se si andrà verso in quella direzione sulla limitazione dell'uso del suolo, di contro dovremmo pensare a che cosa? A un riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, quindi magari a un'incentivazione, che già c'è fra l'altro, del patrimonio edilizio sugli oneri di urbanizzazione, ma magari non solo gli oneri di urbanizzazione, cioè, ma questo verrà fuori da un ragionamento, da un confronto, da un pensare a quali possono essere gli strumenti per rilanciare anche un pochettino l'edilizia, mantenendo quello che è il patrimonio edilizio esistente, perché se si va veramente verso quella direzione del congelamento del suolo, allora che cosa facciamo? Blocchiamo tutto? Quindi, però tutto questo avverrà quando? Avverrà quando ci sarà un'esperienza sul campo dei problemi che magari non verranno, andrà benissimo, quindi non si toccherà. Però magari viene fuori un problema, diciamo, e quindi quella parte, diciamo, che è discrezionale da parte dell'amministrazione potrebbe essere magari rivista, precisata, eccetera, eccetera. Ora, le differenze rispetto al precedente direi che sono anche abbastanza minime, quindi io, per quanto mi riguarda, faccio anche la dichiarazione di voto, nel senso che il mio voto sarà favorevole. Con questa quadro d'insieme, insomma, grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Cerutti Emanuele.
Sì, grazie, anch'io do il benvenuto a Mariano Manca e ringrazio Giancarlo per quanto ha fatto finora. No, sono d'accordo con il consigliere Pastore. Dico non solo, anzi faccio un passo in avanti, da magari poco competente in materia specifica, però politicamente abbiamo due pallini, no, che abbiamo sempre portato qua, il consumo del suolo, che già citava Pastore, e modalità differenti di mobilità, quindi le piste ciclabili, eccetera. E posto che ci pare positivo il fatto che ci si uniformi con uno stesso regolamento edilizio tipo, perché chi va in comune di Gozzano ritrovi le stesse condizioni che ha appena più in giù, a Briga, eccetera, eccetera, che non che in ogni ufficio tecnico poi non sa bene quali sono le aspettative dei vari uffici, quindi bene. Anche rispetto alla formulazione ci pare di avere poche cose da eccepire. Ci piacerebbe che, oltre a affrontare i problemi di cui parlava il consigliere Pastore, quindi affronteremo il problema della ristrutturazione piuttosto che della nuova costruzione, del consumo del suolo, tra l'altro mi sembra che appunto ci sia una data specifica, no? Per cui a un certo punto si debba finire di consumare il suolo, che è il 2050 se non ricordo male. Nel 2050 il consumo di suolo zero. Allora, da qui a lì è vero che ci sono ancora un po' di anni, però se non ci prepariamo a tempo gli anni passano velocemente, lo dico guardando mio figlio che già quindi alcuni esempi, alcuni li faceva già il consigliere Pastore, quindi l'idea del fatto che si incentivino, adesso ci sono gli incentivi come dire, gli sgravi del 50% sui nuclei storici eccetera, ma se l'ottica è quella di non consumare suolo, perché non ipotizzare che si possano diffondere e ampliare ancora di più gli incentivi per chi ristruttura e non costruisce pezzi nuovi, piuttosto che l'idea dei parcheggi e della monetizzazione di chi non può costruirsi un parcheggio, per cui versi i soldi al comune, bene, perché magari io non sono in grado di costruirlo, però magari si potrebbe vincolare che quei soldi siano impegnati per quella cosa lì. Faccio una battuta, se io non riesco a fare un parcheggio, se è già così ben venga, ma che si faccia per quella cosa lì e non a chilometri di distanza, no? Per cui se io ho bisogno di un posto auto non posso farlo, se il comune si prende questo onere bene, ma riesce a magari a non so, acquisire degli edifici dismessi nelle zone attorno al centro per poterli utilizzare anche per quello. piste ciclabili, quindi poi c'è la questione delle piste ciclabili, è affrontata in maniera abbastanza sbrigativa nella seconda parte, sono 4-5 righe. Ci sono altri regolamenti, per esempio quello di Torino, che ha sottolineato un po' di più alcune esigenze, per cui senza stare ad aspettare, poi faccio magari un esempio al volo, ma senza stare ad aspettare che arrivino i problemi per poi modificare il regolamento edilizio per rispondere a quei problemi, secondo me quel regolamento edilizio è anche un indirizzo per l'appunto, quindi non aspetta il problema per dare una risposta, ma indirizza, invita, indica una strada, per cui chi non lo sa che a un certo punto va a smetterla di consumare il suolo, anche attraverso quel regolamento lì gli si accende la lampadina, è più importante ristrutturare che andare avanti a aumentare la cementificazione. Esempio magari stupido, ci sono regolamenti edilizi, facevo riferimento a quello di Torino, che a Borgo Manero per esempio si vedono dei cartelli nei cortili dei palazzi in cui è vietato parcheggiare le biciclette, che mi sembra un paradosso se noi vogliamo andare in un'altra direzione. Allora mi chiedo se non sia invece inseribile il fatto che l'obbligo, sì, in alcuni cortili di palazzi, ho in mente alcuni amici che non possono usare la bicicletta perché se dovrebbero portarsela sua in appartamento, non so come potrebbero fare, o hanno il garage, o devono, comunque è un esempio, non è che sto dicendo senza quella cosa lì io voto contro, però è un esempio per dire ci sono poche attenzioni e poche modifiche che potrebbero indirizzarci in un'altra direzione, per esempio l'obbligo a riservare una piccola parte del cortile per il parcheggio delle biciclette, oppure l'obbligo a chi fa una nuova costruzione a proseguire, faccio l'esempio solito, no? La pista ciclabile dell'S lunga, hanno costruito quelli dopo e l'hanno interrotta. Non c'è un obbligo di omogeneizzare la nuova costruzione a quello che è stato appena fatto? In quel caso lì, senza muovere dito, dall'ospedale di Borgomanero a Santa Croce ci sarebbe una pista ciclabile già fatta. Ma è giusto per fare due o tre esempi. Per questo dicevamo, visto che non è più, mi sembra, se non sbaglio, così cogente quel termine lì, ma sono 150 giorni di proroga, se fosse possibile davvero con pochi tratti di penna inserire alcune modifiche, noi non abbiamo consiglieri in commissione, nella commissione preposta, per cui ci sentiamo di provare a modificare, ma proprio poche cose, e quindi questo era un po' il nostro punto di vista.
Grazie consigliere Cerutti Emanuele. Prego consigliere Mora.
La seconda parte, come diceva Pierluigi Pastore, è comunque, cioè noi nell'arco di queste due legislature e un pezzo di cui io ho fatto parte della commissione urbanistica, più volte abbiamo rivisto il regolamento edilizio inserendo anche delle cose nuove. Quindi il regolamento edilizio, la seconda parte. No, però per spiegarti, scusa, non assolutamente, no, è chiaro, non sto facendo. La seconda parte comunque, dico, non so, noi dobbiamo votare questa cosa stasera, tra una settimana potremmo decidere di approfondire qualche cosa e, dico paradossalmente, riportarlo in consiglio comunale per dire guardate, abbiamo modificato questa cosa del regolamento edilizio della seconda parte, non la prima perché quella assolutamente dobbiamo prenderla al momento come, così, come un dogma di fede, d'accordo, ma la seconda parte paradossalmente potrebbe essere modificata anche tra una settimana, cioè abbiamo anche inserito delle cose, non lo so, mi ricordo col Pierluigi Pastore e altre volte quando avevamo messo per il ricircolo dell'acqua sopra una certa superficie, chi costruiva che aveva un terreno con una superficie molto grande avrebbe dovuto inserire delle raccolte dell'acqua piovana per bagnare il prato, lavare la macchina, alcune cose, per cui avevamo già verificato queste cose. Invece la prima parte deve essere proprio gestita, presa così com'è. Quello che diceva Pierluigi è vero, e fino
cioè dobbiamo tenerlo così anche la prima parte fino, cioè l'importante è non, quando si farà una variante generale del piano regolatore, e quindi a quel punto ci sarà la necessità di adeguarsi, ma la seconda parte è modificabile in qualunque momento, intendo dire, se ci sono delle necessità chiaramente, o se si vede, alle volte anche perché ci si accorge che certe cose non sono più confacenti con, non lo so, abbiamo dovuto inserire, girano tante macchine elettriche, faccio un'ipotesi, a un certo punto ci sarà da mettere le colonnine per poter che queste macchine si ricarichino, no, no, giusto? Quindi qualcosa avevamo già anche inserito all'interno di questo regolamento, nelle costruzioni nuove, e quindi c'è la possibilità di una modifica anche in un secondo tempo, per cui rispetto a quello che dicevi tu, scusi, ti do del tu cosa, rispetto a quello che dicevi tu, assolutamente non è che non si possa più fare poi successivamente, anche in base all'esperienza piuttosto che in base a delle necessità nuove che o a delle spesso si fanno perché ci sono delle leggi che vengono cambiate, nuove, e quindi noi dobbiamo adeguarci a questo. Non so, ad esempio, discorso delle antenne telefoniche, la distanza, eccetera, eccetera, tutte queste cose, insomma, ecco, per cui sicuramente si può fare.
Grazie, consigliere Mora. Prego, consigliere Cerutti Manuel.
Sarà nostra cura, allora, come dire, protocollare queste ipotesi di modifica, proprio perché non siano dettate da necessità o da problemi, ma da indirizzi, da proposte, che mi sembra un po' un'ottica diversa. Quindi un conto è ci sono delle nuove esigenze, rispondiamo alle esigenze, un conto è sappiamo che vorremmo andare da quella parte, modifichiamo le cose perché si vada da quella parte. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Manuel. Prego consigliere Fornara Pier Giorgio.
Sì, grazie, buonasera. Stante veramente a come si era espresso il consigliere Mora, sembrava quasi che o è così o è così. Adesso ho visto che ho cominciato a capire che non è proprio così. Ma vorrei partire soltanto da questo foglietto che il signor Posata ci ha dato a tutti questa sera entrando qui. Mi sembra che sottoponga un problema abbastanza semplice, banale, e che invece per chi è toccato probabilmente, non dico che è quasi una montagna da scalare, ma il fatto che si sia impegnato, promesso di ridistribuire a tutti i consiglieri una lettera che credo vorrei dire anche precisa e molto circostanziata, io penso che sarebbe già questo un motivo per far sì che si possa prendere in considerazione qualcosa in più delle solite cose, perché è vero che le modifiche possono essere sempre fatte, quindi insomma ogni volta che c'è qualcosa, ma non, tanto non è Vangelo il regolamento urbanistico, e quindi è modificabile, però credo che come sottoponga questo problema il signor Posada, possiamo tirarne fuori tanti altri. Non so, in questo stesso regolamento era stato scritto, per esempio, che i pannelli fotovoltaici dovevano essere a filo del tetto. Poi qualcuno l'ha letto, l'ha visto, fa che minchiata è che scrivono questi. Vuol dire che nessuno più metterebbe il fotovoltaico, per cui alla fine della fiera. Però anche su questo discorso, per esempio, ci sono delle regole precise per cui gli incentivi o meno l'Enel li riconosce se il pannello è messo in un certo modo, e anche mettere pannelli fotovoltaici occorre autorizzazione, non sempre si può portare a casa perché contano anche le distanze dalla roggia, dalla grua, dai vari RI che ci sono in giro. Faccio un altro piccolo esempio perché me l'hanno sottoposto già qualche anno fa. Uno deve rifà il cortile, rimette a posto bene il suo cortile, dice ma c'è che rifaccio il cortile, sposto indietro il cancello dalla strada perché così almeno o lo si sposta di 5 metri o non si può spostare. probabilmente con un regolamento un po' appena più flessibile, più cosa, uno dice ma se cominciassi almeno a farlo per 3 metri la macchina mi sta dentro, c'è tutta una serie di cosette che, per cui non voglio andare avanti. Io credo che, come diceva il collega Manuel, se si riuscisse davvero a rinviare, visto che c'è tutto lo spazio per cosa, ma approfondire proprio quei punti lì, che è vero che possono essere modificabili in qualunque momento, però credo che vanno prese in considerazione. Grazie.
Grazie consigliere Fornare Piergiorgio, do la parola al sindaco.
Grazie, poi lascerò la conclusione all'assessore Beccaria. No, sempre per fare una serie di considerazioni. Per l'amor di Dio, quello che è stato detto fino adesso è assolutamente... non si può dire di essere contrari, no, a questa cosa, come si può dire di non recuperare e quindi non utilizzare, cioè quindi le case vecchie, strutture vecchie e non utilizzare suolo nuovo. Questa è indicazione della Regione, quindi è chiaro che ne prendiamo atto. Su diverse cose noi dovremmo apportare delle modifiche. Parliamo di recupero di strutture vecchie. Io vi dico la zona del Colle San Michele della Baragiola. Quando si è fatta questa zona di salvaguardia abbiamo messo vincoli, vincoloni e vincoletti, ok? Ma questo, attenzione, ma questo cosa succede? Succede che questa cosa crea delle difficoltà nelle persone che vogliono intervenire e quindi nessuno interviene, perché? Perché lì, ma ripeto, non sto dicendo che sia sbagliata questa cosa, è stata fatta, va bene, non ha colpa nessuno, nel senso sono scelte, no, che vengono fatte, possono essere più o meno condivisibili, ma è chiaro che queste cose mettono pali, palini, paletti, mettono in difficoltà le persone, perché poi nessuno più vuole ristrutturare. Io ritengo però che queste cose, se sono state fatte e condivise da un consiglio comunale e dalle commissioni, è sicuramente perché a suo tempo si erano fatte delle considerazioni in quel senso. Io voglio arrivare al discorso delle piste ciclabili, per esempio. Piste ciclabili oggi, quando le vedi sulla carta, belle, quando poi ti cali sulla realtà, io prendo l'incontro che abbiamo fatto l'altra sera a San Marco, ok? Andiamo a realizzare un sottopasso, e colgo l'occasione per dirvi che sono oltretutto in gara d'appalto i due sottopassi, notizia che è arrivata ufficiale da RFI. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza la Via Verdi, per esempio, ok? Benissimo, tutti d'accordo, facciamo una pista ciclabile. Bene, arriviamo a un certo punto delle Verdi, no, perché quando sono state costruite le case non esisteva piano regolatore, sono state costruite a confine, quindi abbiamo strada di circa 6 metri, 5 metri e 50, 5,75, non di più, quindi la possibilità di fare la mezzeria a 2,75, come dice il codice della strada, no? Però a un certo punto poi, se dobbiamo utilizzare il metro e mezzo, il metro 70, i 2 metri, 2,50 metri che prevede la pista ciclopedonale, non la possiamo fare, perché vai a sbattere contro una casa, o togliamo le case o le piste ciclabili, allora tutti questi belli progetti che si vedono da noi sono poco realizzabili, li dobbiamo andare a realizzare quando andiamo a creare delle nuove strutture viarie, allora lì dobbiamo intervenire, e su questo non ci piove, ma credo che questo sia già tutto inserito. Cioè, voglio dire, poi Pier Giorgio, sono pienamente d'accordo sul fatto che tutto è modificabile, ok? Io credo che siamo arrivati a un punto che questo regolamento è stato visto e stravisto anche nelle commissioni, e quindi io credo che questa sera ci siano tutti gli estremi per approvarlo, perdonatemi, cioè non lo so, io credo che sia stato ben sviscerato, e poi non solo i tecnici di maggioranza, anche quelli di opposizione come il pastore Pierluigi, che ha fatto una dichiarazione dove comunque è stato visto ed è stato sviscerato. Poi ripeto, modifiche se ne possono sempre portare e migliorie ogni momento possiamo fare questa cosa. Io credo che questa sera ci siano le condizioni per portare questo, insomma, a dare un'approvazione. Grazie.
Grazie signor sindaco. Se non ci sono interventi, do la parola all'assessore Beccaria.
Grazie Presidente. Sì, doverosamente rispondo e ringrazio i consiglieri che sono intervenuti e quindi do risposta ai loro interrogativi, proprio per sviscerare qualsiasi dubbio in merito a questo regolamento che a mio modesto avviso e avendolo letto nei minimi particolari trovo che sia molto approfondito e molto attento. Anzi, io ringrazio e approfitto pubblicamente per ringraziare l'architetto Manuelli che è qua con noi, perché ha fatto un lavoro veramente dettagliato, si è confrontata più volte con la Regione Piemonte e devo dire che hanno addirittura fatto i complimenti al nostro ufficio tecnico e alla preparazione del nostro dirigente, perché non hanno dovuto apportare modifiche veramente eclatanti. Tornando agli interventi, rispondo come segue. Per quanto riguarda le piste ciclabili, se noi guardiamo l'articolo 82 di questo regolamento edilizio regionale, fa riferimento a parecchie leggi regionali, quindi noi ci atterremo per la realizzazione delle piste ciclabili come da legge nazionale. Per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche, se noi guardiamo l'articolo 121, perdonatemi, c'è un superamento delle barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di queste barriere architettoniche, ma non solo quello, perché poi quando parliamo anche all'articolo 85, io non so perché va a 20 dietro, l'articolo 85, i passaggi pedonali e marciapiedi fanno sempre riferimento alle leggi sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Questa sensibilizzazione è importante, ma è importante per tutti, non solo perché sono contenute all'interno di un regolamento edilizio, è una sensibilizzazione personale. Chiaramente noi, peraltro Dado è un amico di tutti, in particolare è un mio carissimo amico, quindi tutto quello che si può fare per condividerlo con lui lo si fa, non solo per lui ma per tutte le persone che hanno bisogno. Mi sto riferendo agli anziani e anche solo alle mamme col passeggino, quindi chiaramente l'abbattimento delle barriere architettoniche è universale, è un discorso universale che va seguito e tutelato in ogni amministrazione. Per quanto riguarda poi il discorso di incentivi, sono inseriti negli articoli 75 e 76, insomma ci sono parecchi incentivi anche di tipo energetico, di tipo tanti, veramente. Questo regolamento è ad ampio raggio, un ampio spettro. È vero che abbiamo 150 giorni di proroga, però perdonatemi, avendo la possibilità e comunque rispettando il lavoro portato avanti degli uffici, io credo che sia doveroso per noi riconoscere questa possibilità all'ente comune, a tutti noi, per poter lavorare in modo adeguato. Poi successivamente ognuno di noi, anzi vi invito, perché io in Commissione Urbanistica sarò sempre a disposizione, il nostro Presidente Mora sarà sempre a disposizione di tutti quanti noi per eventualmente valutare modifiche, aggiunte o altro. Per quanto riguarda invece il parcheggio delle biciclette, consigliere Cerutti, abbiamo un articolo, l'articolo 82 che vi ho letto, ma si può richiamare anche la legge 122. Comunque, per quanto riguarda i cortili mi asterrei da rispondere perché sono regolamenti condominiali che esulano dalla responsabilità comunale. Per quanto riguarda la pista che lei diceva dell'Est Lunga, è un intervento ancora da ultimare, non è che hanno chi ha il permesso di costruire non ha ultimato tutta l'urbanizzazione fino in fondo, quindi capisco che da un certo punto di vista in un certo punto si interrompe. L'intenzione comunque è di rendere ciclabile tutto il territorio comunale compatibilmente con le disposizioni e con le possibilità economiche che ci sono dell'ente. Quindi vi chiedo veramente di agire con coscienza e di approvare in modo favorevole e di accogliere in modo favorevole questo regolamento edilizio tipo per consentire il proseguimento dei lavori nel migliore dei modi. Grazie.
Grazie Assessore Beccaria. Passerei alla dichiarazione di voto. Prego Consigliere Faggiano.
Sì, buonasera Sindaco, buonasera Assessori, Segretario Comunale e colleghi consiglieri. Allora, questo regolamento edilizio sostanzialmente è figlio anche di una necessità di razionalizzazione che viene chiesta appunto a livello regionale. Lo dico subito, noi voteremo a favore di questo regolamento edilizio proprio perché la semplificazione è un elemento migliorativo importantissimo della macchina comunale, e anche perché comunque sia, come già detto in precedenza, non è un regolamento ingessato, per cui è modificabile, è vivo, è modificabile, perciò l'esperienza ci porterà poi a migliorarlo. Tant'è vero che ringrazio il consigliere Fornara che ha ripreso questa lettera che il signor Posata ci ha consegnato, perché comunque sia mantenere sempre alta l'attenzione sulle problematiche dei disabili, che molto spesso, purtroppo troppo spesso, sono dimenticati, è sempre un buon segno. Comunque voteremo a favore di questo regolamento.
Grazie consigliere Faggiano, prego consigliere Pastore Maria Pia.
Sì, grazie Presidente. Anche il gruppo Lega Nord voterà a favore. Volevo sottolineare appunto che l'argomento è stato trattato in Commissione urbanistica, dove devo dire c'è sempre un'attenzione, una sensibilità per gli argomenti che viene condivisa da tutti i presenti, senza tante polemiche, ma con la voglia appunto di migliorare i provvedimenti. E, oltre a votare a favore, vorrei approfittarne anche per ringraziare l'architetto Manuelli e tutti gli uffici, sempre puntuali e sempre precisi in tutte le delibere, ma anche in tutti gli argomenti che portano alla nostra attenzione.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Ceruti Massimo.
Sì, volevo dire alla buonasera Presidente che il consigliere Pastore mi ha rubato le parole di bocca, quindi volevo dire le stesse cose, quindi non voteremo a favore di questo regolamento, e anch'io mi associo ai ringraziamenti per il lavoro svolto dall'ufficio diretto dall'architetto Manuelli, che ha fatto veramente un ottimo lavoro, e sono glorioso di far parte della commissione urbanistica, perché gli argomenti veramente sono affrontati con senso di responsabilità, con alto senso di responsabilità. Quindi voteremo a favore.
Grazie consigliere Ceruti Massimo. Prego consigliere Ceruti Manuel.
Sì, vorrei sempre sembrare quello che disprezza il lavoro degli altri, ci mancherebbe altro. La prima cosa che ho detto è che, poi essendo appunto preso da un regolamento standard della Regione Piemonte, io riconosco la validità di questo documento, tant'è vero che mi sembra che ci manchi proprio poco per, come dire, soddisfare alcune linee politiche, soltanto questo che noi avevamo in mente. È vero, no? L'assessore Beccaria, la ringrazio per le risposte, ha citato una serie di regolamenti che sono però per edifici pubblici, ma poi gli esempi che ho fatto erano solo esempi, per l'appunto, non è che io volessi puntualizzare su A, B e C, è solo per dire, dal nostro punto di vista, una linea politica può anche essere interpretata con pochissime modifiche. Quando dico pochissime, per me vuol dire riconoscere il grosso del lavoro fatto, tant'è che sarebbe ancora di più valorizzato con poche attenzioni. Per questo non voteremo contro, ci sarebbe piaciuto votare a favore, ci fossero state poche cose che non avrebbero distorto nulla della sostanza che riconosciamo. Grazie.
Grazie consigliere Ceruti. Passerei alla votazione della delibera numero 4. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Risultato è 14 favorevoli, 2 astenuti e 0 contrari. Passiamo alla delibera numero 3. Approvazione dello statuto dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara per la trasformazione del consorzio in società consortile ARL. Passo la parola all'assessore Valsesia.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto chiedo scusa per il ritardo, ero impegnato in una mediazione presso la Camera di Commercio di Baveno in qualità di mediatore, non potevo abbandonare, sì, direi di sì.
Passando all'argomento, all'ordine del giorno, la delibera che vi sottopongo ha ad oggetto l'approvazione dello schema di statuto dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara per la trasformazione dell'attuale consorzio in società consortile. Con deliberazione del commissario straordinario numero 24 del 20 ottobre 1997, il comune di Borgomanero ha aderito quale socio fondatore all'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara. Con deliberazioni successive del Consiglio Comunale numero 73 del 28 novembre 2007, ne è stata confermata la partecipazione sino al 2017. La PTL di Novara è stata istituita ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996 numero 75, avente ad oggetto l'organizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 54 del 27 novembre 2017 è stato modificato lo statuto del consorzio di cui sopra, all'articolo 1, solamente per quanto attiene la durata temporale del medesimo, originariamente scadente il 31 dicembre 2017, fissando la nuova scadenza il 31 dicembre 2018. Ciò per consentire l'applicazione del nuovo statuto di ATL in attuazione della nuova legge regionale dell'11 luglio 2016 numero 14. In cui sono disciplinate le nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In forza della citata legge regionale, quindi la 14 dell'11 luglio 2016, le ATL sono costituite nella forma della società consortile di cui l'articolo 2615 ter del Codice Civile, hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa e patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all'articolo 9 della detta legge per l'ambito territoriale di riferimento. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consigliare competente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, approva con propria deliberazione lo statuto tipo delle ATL e quest'ultimi adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo. Con deliberazione della Giunta regionale del 17 luglio 2017 numero 335363 è stato approvato quindi lo statuto tipo delle ATL. Il consorzio poi ha provveduto a predisporre lo schema dello statuto della società consortile a responsabilità limitata, ottenendone poi l'approvazione da parte della Regione Piemonte come da nota del medesimo consorzio datata 2 maggio 2018, protocollo numero 84. La trasformazione del consorzio privato in società consortile non comporterà modifiche all'importo delle quote e alle percentuali di partecipazioni già detenute dai consorziati, in futuro socio, i soci, che rimarranno invariate come da tabella allegata. Che data l'espressa previsione legislativa riguardante l'obbligatoria gestione del servizio in una forma di società consortile, con trasformazione dell'esistente consorzio, non è necessario procedere ad analitica motivazione ex articolo 5,1 del testo unico 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che la costituenda società, per quanto possa rilevare, non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 20 del predetto testo unico, in quanto partecipazione societaria che rientra nelle previsioni di cui all'articolo 4 del testo unico, il numero di amministratori al 31/12/2017, 5 amministratori, non è superiore a quello dei dipendenti in servizio, il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari, ancorché il consorzio di futuro società costituito per la gestione di un servizio di interesse generale, lo stesso non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei 5 esercizi precedenti, i costi di funzionamento del consorzio appaiono equi e gravano sul bilancio comunale per la sola parte relativa alla quota consortile annualmente erogata, quindi per 516,46 euro, somma ampiamente giustificata dalla qualità e dalla quantità dei servizi svolti, non vi è necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4. Quindi vi invito quindi ad approvare lo schema dello statuto di ATL. Grazie.
Grazie Assessore Valsesia. Se ci sono degli interventi. Prego Consigliere Fagiano.
Sì, Allora, come è stato sottolineato prima, sul regolamento edilizio c'è stato un iter, diciamo, perfetto, per cui in commissione è stato presentato, è stato discusso, è stato inviato per tempo il regolamento, per cui chi voleva, chi ha partecipato alle commissioni e voleva fare degli appunti al regolamento aveva tutto il tempo per poterlo fare. Mi spiace, in questo caso invece su questo atto non si può dire la stessa cosa. Si può dire la stessa cosa perché questo atto è stato inserito nelle varie ed eventuali di una commissione, perciò non era neanche nell'ordine del giorno di una commissione, ed è stato proposto 10 giorni fa. Premetto che si sa che è almeno dal 5 di maggio, mi sembra, che c'era da discutere questa cosa. Ora, il punto non è la trasformazione da consorzio a società, perché la trasformazione dal consorzio a società, peraltro, l'assessore non l'ha rilevato probabilmente perché si può presumere che sia alla portata di tutti, è un vantaggio per il Comune, perché nel momento in cui ci dovessero essere delle criticità, la società risponde con il patrimonio proprio, quando sei consorzio invece ogni membro del consorzio risponde. E perciò questo è anche un punto di vantaggio. Il punto è che probabilmente questa poteva essere l'occasione per fare un ragionamento serio sulla partecipazione o meno al consorzio, che non vuol dire che il Comune di Borgomanero deve star fuori. Ad esempio, mi viene in mente, poteva anche essere l'occasione per Borgomanero di parteciparci, magari non come Comune, come proloco, la butto lì, ma la butto lì sulla base di un qualcosa, di dati che non abbiamo, che non ho, nel senso che se come in ogni partecipazione, ok, qui stiamo parlando comunque di soldini, tanti o pochi che si mettono, comunque ci mettiamo insieme per uno scopo, per un progetto, per cui quando si va a fare la valutazione di quella roba lì ci sono i costi e i benefici. Ora, noi conosciamo i costi estremamente bassi, non conosciamo i benefici. Pertanto magari affidare a una proloco piuttosto che a un altro ente la partecipazione a quella società poteva essere magari più stimolante, più premiante, al netto, ripeto, di dati che non abbiamo. Pertanto il punto non è votare la trasformazione, che peraltro è un obbligo, è che stiamo perdendo l'occasione di fare invece una riflessione su quello che vuol dire per il Comune di Borgomanero essere membro dell'ATL. Semplicemente quello, anche perché da statuto questa è uno di quei passaggi che potrebbe consentire il recesso, perché c'è una trasformazione societaria, per cui non è che, cioè, il recesso non è così possibile sempre, comunque e comunque. Mentre nel momento in cui c'è una trasformazione societaria, questo ovviamente è possibile. Ripeto, non sto dicendo che il Comune debba uscire, sto dicendo che, purtroppo, lo devo sottolineare, a differenza di quello che è successo con il regolamento edilizio, che ha avuto un iter perfetto, e tant'è vero che è stato votato, ok? È stato votato dal gruppo del Partito Democratico. Questa roba qui di mettere questo atto nelle varie ed eventuali di una commissione convocata anche un po' di fretta, che addirittura non faccio il nome, ma c'è stato anche un collega di maggioranza che ha detto, però ragazzi, attenzione un attimo, perché mi sembra che questa roba qui sia degna di un approfondimento. Era stato detto, vi daremo subito il nuovo statuto da confrontare anche con lo statuto vecchio. Non è arrivato subito, è arrivato con la convocazione del Consiglio Comunale. Allora, secondo me qualcosina in questo caso ha scricchiolato.
Grazie consigliere Fagiano. Prego assessore Valsesia.
Allora, rispetto al fatto che nell'ordine del giorno non fosse inserito la visione dello statuto di ATL, chiedo scusa, c'è stato effettivamente un disguido interno, quindi confermo quello che dice il consigliere Faggiano. Dopodiché non posso non sottolineare come lo statuto di ATL non sia un atto di emanazione comunale, come comunque ha confermato lei, che il passaggio, secondo me, è un passaggio obbligato e necessario, perché questo è dettato dalla Regione, dalla nuova legge regionale, che quella di cui facevo riferimento nell'introduzione. La legge regionale 14 del 2016 dà un ruolo fondamentale, importantissimo, alle ATL come organismi di promozione turistica. Okay? Da qui deriva anche la necessità poi di darsi un nuovo assetto giuridico, quindi la trasformazione da consorzio in società consortile, per una serie di motivazioni. Perché per dare anche stabilità rispetto a quello che è il consorzio classico, l'assetto societario dà una sorta di stabilità maggiore rispetto all'ente ATL. Per quanto riguarda la partecipazione del Comune, io ritengo che sia necessaria, anche alla luce del fatto che il costo per le casse comunali è relativamente basso. Proloco, volendo, può aderire comunque ad ATL nonostante la presenza del Comune, anzi potrebbe essere anche una proposta da accogliere e quindi andare a dare un ulteriore stimolo all'interno della società consortile. Per quanto riguarda le attività svolte da ATL, io ricordo, adesso qua, alcune delle iniziative fatte solo nell'ultimo anno, vado a memoria comunque, al di là del fatto della promozione che fanno dal punto di vista della comunicazione, quindi il loro sito istituzionale indica chiaramente Borgomanero, quelle che sono le sue eccellenze dal punto di vista turistico, dà indicazioni di quelle che sono le strutture ricettive, dà indicazioni dei luoghi dove si può mangiare, dà indicazioni di quelli che sono i produttori lavorano con i prodotti locali. Grazie ad ATL circa un anno fa è stato Davide Mengacci a Borgomanero, non so se vi ricordate, in piazza la trasmissione, non mi ricordo il titolo della trasmissione di Mengacci, comunque è stata una giornata intera a Borgomanero, prima in piazza, poi all'interno della fondazione Marazza. Il progetto che attualmente abbiamo in essere in collaborazione con ATL e la provincia sono gli Urban Skaters, è questa guida turistica illustrata non tramite foto ma tramite disegni. Questa guida turistica verrà presentata, ci sarà una mostra che presumibilmente nel periodo della festa dell'uva, e noi saremo i primi come Comune di Borgomanero a presentare questo progetto, che poi sarà itinerante, la mostra seguirà il giro negli altri comuni e nelle altre città. Da ultimo, ma non di poca importanza, questa settimana è uscito sul giornale specialistico in turismo e cultura Dez Amore, poi vi farò eventualmente avere l'estratto, un articolo curato da Vittorio Giannella, che è un giornalista freelance, il quale si è occupato di turismo nel Piemonte, in particolare nella nostra zona. Io ho avuto il piacere di accompagnare il giornalista a visitare i luoghi principali della città, abbiamo fatto il giro in Villa Marazza, abbiamo fatto il giro nella chiesa di San Leonardo, nella collegiata, abbiamo visitato, poi abbiamo parlato di enogastronomia, di turismo enogastronomico, quindi abbiamo fatto, non faccio nomi per non fare pubblicità, comunque abbiamo raggiunto una cantina sociale, un ristorante, una macelleria equina, un pasticcere, insomma, e tutto ciò è visibile a livello nazionale. Quindi io ritengo, al di là del fatto che non possa essere messa in discussione l'entità economica dell'esborso del Comune, ritengo che sia necessario e prioritario restare in ATL, ma proprio perché ce lo dice la Regione e con una legge recentissima di riforma sul turismo.
Grazie Assessore Valsesia. Se ci sono interventi, prego Consigliere Manuel Cerutti.
Ma io condivido nella sostanza l'intervento del Consigliere Faggiano, per cui non mi ripeto. Ringrazio l'Assessore per le indicazioni e le informazioni che ci ha dato. Sarebbe stato bello averle prima. Anche perché io faccio una provocazione. Io dico che, anche guardando poi le quote, no? Visto che è una società, le quote che ciascun comune ci mette, tutti i comuni ci mettono due quote. Il comune di Galliate ce ne mette 16 e la Proloco di Galliate 5, e arriva più o meno all'8-9%, no? Delle quote. E dico, ma se per noi è così importante, tanto che non ne possiamo uscire, se fa così tante belle cose, e allora mettiamoci più quote? Perché non possiamo ragionarci? Peccato non aver potuto ragionarci prima, grazie delle informazioni che sono arrivate adesso.
Grazie, la risposta all'assessore. Prego allora consigliere Faggiano.
Proprio perché il mio intervento probabilmente l'ha stimolata, magari non c'era bisogno, l'ha stimolata a spiegarci le cose belle che fa la TL, ok? Ma noi non abbiamo dubbi, non avevamo dubbi, è che infatti io quando l'incipit al mio intervento è stato non mi è piaciuto l'iter, poi lei ha detto che giustamente c'è stata una svista, per la carità, speriamo che non succeda più. Grazie.
Grazie consigliere. La risposta all'assessore Valsesi.
Ok. Pierluigi.
L'amico Pier Giorgio a farla breve. E la farò breve. L'assessore ha introdotto un ragionamento anche con il discorso della Proloco. Ecco. Secondo me su questo ragionamento della Proloco va aperto magari un ragionamento, perché ho l'impressione che dalle vicende passate all'attuale vicenda che c'è stata molta confusione nella determinazione del Presidente, nelle votazioni, c'è stato un po' di qualcosa che non mi è stato tanto ben chiaro, ma comunque rilanciare la Proloco, anche perché il Comune di Borgo Manero voglio dire dà una certa cifra non indifferente alla Proloco, che gestisce l'ambaradan della festa dell'uva e le altre iniziative. Quindi l'avere un po' chiaro quali sono i compiti della Proloco, chi sono questi della Proloco e come gestiscono faccio un esempio, il mercatino che viene fatto della roba veggia al Forboario, cioè come è gestita questa cosa? Io non, per esempio non so assolutamente niente, so che questi che arrivano, gli espositori, pagano una certa quota, ma questa quota che arriva, che cosa, dove entra nel bilancio della Proloco, del comune, cioè avere un po' di chiarezza su questa cosa a mio giudizio non guasterebbe. Grazie.
Sì, grazie consigliere. La
non entro per ora nel merito, poi avremo occasione di parlare di Proloco e quant'altro. Raccolgo l'indicazione del consigliere Cerutti, nel senso che effettivamente si può valutare un aumento rispetto alle quote di ATL. È comunque importante fare una valutazione, adesso avete anche gli strumenti, andremo magari in commissione e valuteremo ulteriormente ciò che si può eventualmente fare, insomma.
Grazie assessore, concluso? Sì. Bene, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Dichiarazione di voto, qualcuno? Sì, va bene, dai, allora...
Sì, voto con quest'ultima dichiarazione, io voterò.
Ok, passiamo allora alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Zero. Favorevoli? Quindi 2 astenuti, 14 favorevoli. La Sì. Ecco, va votata l'immediata eseguibilità di questa delibera. Quindi passiamo subito alla votazione. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Nessuno, quindi tutti favorevoli. Siamo al punto 5, giusto? Sì, passiamo allora al punto 5 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dai consiglieri Faggiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone, protocollata in data 22 maggio 2018, oggetto risarcimento danni, atti vandalici, parcheggio sotterraneo, piazza Marazza. La parola al consigliere Faggiano Roberto.
Sì. Allora, interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale delle commissioni consigliari permanenti. Oggetto risarcimento danni. Oggetto risarcimento danni atti vandalici parcheggio sotterraneo piazza Marazza. In data 19 maggio 2018 sul quotidiano La Stampa edizione di Novara è stato pubblicato un articolo nel quale si dava notizia che le nuove telecamere hanno individuato gli autori degli atti vandalici al parcheggio sotterraneo di piazza Marazza. Sempre nel citato articolo, con dichiarazione virgolettata non smentita, il sindaco signor Sergio Bossi affermava che agli autori degli atti vandalici sicuramente imporremo di svolgere un monte ore di lavori socialmente utili, concordato con i carabinieri e l'autorità giudiziaria. Il sottoscritto consigliere interroga il sindaco al fine di conoscere se le dichiarazioni riportate sono vere, se è possibile imporre ai responsabili degli atti vandalici di svolgere un monte ore di lavori socialmente utili e se, in questa eventualità, le stesse possano essere messe a disposizione anche delle associazioni che svolgono attività socialmente utili sul territorio di Borgo Manero.
Grazie, consigliere Faggiano. La risposta al sindaco.
Grazie, signor Presidente. Rispondo all'interrogazione protocollata il 22 maggio 2018 in merito al risarcimento danni atti vandalici parcheggio sotterraneo piazza Marazza. Confermo che grazie alle telecamere, le ultime che abbiamo messo, è stato possibile individuare gli autori degli atti vandalici del parcheggio sotterraneo di Viale Marazza. Sottolineo dell'ultimo, perché sono stati fatti ai danni anche in precedenza, ma non abbiamo le prove di chi possano essere. I danni materiali sono stati fortunatamente l'ultima volta irrisori. I soggetti sono per la quasi totalità minorenni e io sottolineo il fatto che li ho incontrati con il comandante dei carabinieri qui in comune e pertanto è intenzione dell'amministrazione procedere nei loro confronti con le dovute cautele perché sono minorenni e non mi spingo oltre, non lo posso fare, perdonate. Per tale motivo, anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso, fino ad oggi non è possibile indicare quale possa essere l'esito della vicenda. Io non nego il fatto che mi sarebbe piaciuto, e l'ho detto a questo incontro dove era presente un genitore, e ho detto loro che appena gli uffici mi comunicavano quello che era il danno, quindi l'amministrazione farà pagare comunque il danno alle famiglie, però capite che fare pagare il danno alle famiglie, i genitori pagano per un danno che ai loro figli hanno fatto, qual è la punizione, no, termine sbagliato, qual è l'insegnamento che riusciamo a dare a questi ragazzi? Il messaggio che deve passare a questi ragazzi, e io l'ho detto a loro, e mi spiace che c'era solo un genitore presente, ma adesso ho chiesto un incontro quando avremo quantificato i danni, io voglio un incontro con i loro genitori e il figlio presente, dove ribadirò quello che ho detto in questo incontro, che è quello di che dobbiamo capire che la cosa pubblica è nostra. Non dovete chiedere scusa al sindaco, all'amministrazione comunale, ma dovete chiedere scusa ai vostri genitori in prima persona e ai cittadini di Borgo Manero che pagano le tasse, noi mettiamo le cose e voi le distruggete. E questo è un passaggio che mi piace poco, nel senso che io vorrei che questi ragazzi facessero qualcosa di socialmente utile, okay, per far capire loro che questa cosa non la devono fare, che se la devono guadagnare, che se la devono sudare, ok? Poi è chiaro, l'idea mia era quella di far raccogliere le carte al parco piuttosto che fargli verniciare, non so, la recinzione della scuola, per dire, no? Cose semplici e per certi versi, se vogliamo, anche banali. Mi piacerebbe. Poi adesso verifichiamo se possiamo fare questa cosa.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Faggiano.
Sì, allora la soddisfazione nella risposta sta nel fatto che lei mi conferma che ha pensato a quella cosa che io ritengo assolutamente propedeutica, cioè non c'era nessuna polemica nella mia interrogazione. Anzi, siccome la ritengo talmente tanto propedeutica un insegnamento che penso che addirittura metterli a contatto magari con delle situazioni difficili, ok, sia addirittura più insegnante rispetto a fargli verniciare un cancello, perché così capiscono cosa vuol dire trascorrere del tempo in un modo positivo. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Passiamo alla proposta di delibera numero 6. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Faggiano, Roberto Cataldo e Calderoni Simone, protocollato in data 22 maggio 2018 al numero 20.578. Adesione manifesto delle comunicazioni non ostile in politica.
Sì, grazie. Allora, oggetto ordine del giorno, adesione manifesto della comunicazione non ostile in politica. Premesso che, come è stato ricordato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale del 10 maggio, questa Assemblea vanta un clima rispettoso ed educato, ma è innegabile che in generale la dialettica e i comportamenti offensivi e denigratori nei confronti degli avversari politici abbiano preso in questi ultimi tempi il sopravvento, raggiungendo picchi intollerabili nei dibattiti politici, sui social media e sul web. Considerato che localmente rappresentiamo una parte della classe dirigente e siamo tra le figure di riferimento sia per la cittadinanza che per le nuove generazioni e che l'obiettivo di sconfiggere fenomeni come bullismo, cyberbullismo e maleducazione sociale si persegue anche tramite comportamenti esemplari. Visto che la campagna nazionale di paroleostili.com ricorda che un clima avvelenato nuoce alla politica e al futuro del Paese e invita a prendere posizione se si crede che il confronto politico possa essere sì duro ma mai incivile e scorretto e se si è convinti che sia online che offline la prossima gara elettorale vada vinta con le idee e la forza delle proposte, non con la violenza degli insulti e l'inganno delle notizie false, si invita il Consiglio Comunale e la Giunta a sottoscrivere i 10 principi del manifesto della comunicazione non ostile, di cui si allega il documento, e ad affermare io cambio stile, oltre che a proseguire il percorso di diffusione dei principi di civiltà già in atto tramite le iniziative in corso e programmate. Presidente, devo leggere l'allegato? No, direi di no. Okay.
Grazie consigliere Faggiano. Se ci sono degli interventi, prego consigliere Cerutti Manuel.
Sì, se possibile volevo dichiarare la sottoscrizione dell'ordine del giorno, se possibile, da parte del gruppo, ma scusandomi per il fatto che Pier Giorgio è andato a un rosario. E, ribadendo che comunque siamo qua a fare il nostro lavoro, nel senso che non vorrei che poi le polemiche che sono, come dire, il dibattito all'interno di questo consiglio venga scambiato come ostilità, nel senso che quando si cerca di portare avanti una questione, se è ben motivata e io mi impegno così come ho sempre fatto a motivarla, spero che appunto questo non venga, magari è banale dirlo, no? Però a volte mi viene detto che è una polemica sterile. In realtà quando la polemica, anche chiamata polemica, o il dibattito, se vogliamo usare un altro termine, è costruito con delle motivazioni, può essere non condiviso, ma quella è altro rispetto a una comunicazione ostile. Spero che questo sia condiviso. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Manuel. Prego consigliere Pastore Maria Piera.
Sì, grazie Presidente. Allora, ho letto con attenzione questo ordine del giorno. Prendo atto che si afferma che questa Assemblea vanta un clima rispettoso ed educato, ma poi la mozione invita a prendere una posizione e impegna il Consiglio Comunale, ma di fatto ciascuno di noi, a sottoscrivere questo documento allegato. Allora, io ho letto anche questo documento, magari in modo affrettato, ma se leggo che mi assumo la responsabilità di ciò che comunico, sono rispettabile in quanto persona, sono intellettualmente onesto, non deformo le loro parole per controbattere, non produco, diffondo, promuovo notizie, informazioni e dati che so essere falsi, manipolati e fuorvianti. Allora, se leggo tutto questo, io veramente posso affermare con tutto il rispetto e con tutta l'onestà e con tutta la chiarezza di cui sono capace che non ho bisogno di sottoscrivere questo documento, perché io sono qua in questo Consiglio, forse ho saltato la passata legislatura, ma sono qui dal 94, come me altre persone che vedo e che comunque hanno dato un grande contributo a questa, alle iniziative a favore di questa città. Bene, io non trovo quasi offensivo il fatto che mi si chieda di sottoscrivere un documento per affermare ciò che credo la mia esperienza amministrativa e politica abbia dimostrato e non solo detto. In più non sono così presuntuosa invece da affermare che punto 10, quando parlo faccio discorsi rilevanti che hanno un peso e un significato, quando taccio anche il mio silenzio ha un peso e un significato. Probabilmente anch'io dico un sacco di sciocchezze e non taccio abbastanza, ma non per questo il mio silenzio ha un peso e un significato più rilevante del silenzio degli altri. Quindi, pur in qualche modo apprezzando l'iniziativa, vorrei far osservare che arriva da due consiglieri che da poco fanno parte di questo Consiglio, che forse sono abituati a un altro tipo di manifestazione amministrativa e politica, ma io invece nella mia esperienza posso dire che se penso ai componenti dell'attuale maggioranza, ma anche in generale ai rappresentanti di Forza Italia, Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia o come si chiamano, ma ai rappresentanti del PD piuttosto che delle liste civiche che mi sono di fronte, io questa onestà, questa lealtà e questa chiarezza l'ho sempre riscontrata. Quindi non ho, ripeto, bisogno di sottoscrivere un documento per dimostrare che sono una persona onesta, non ho bisogno di sottoscrivere un documento per dimostrare che non giro le frittate o che insulto o denigro i miei avversari politici. Quindi, caro consigliere Faggiano e Calderoni, posso apprezzare l'iniziativa, ma non credo proprio che rispecchi né il clima di questo Consiglio Comunale né le persone che qui siedono in quest'aula. Ognuna di noi, e voglio parlare anche per i rappresentanti dell'opposizione, è una persona onesta, rispettabile, seria e leale. Quindi io dichiaro sin da ora il mio personale voto contrario.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Cerutti Manuel.
No, secondo me io ho capito e ringrazio anche per l'apprezzamento che condivido rispetto all'onestà e alla lealtà dei qui presenti. Credo, e per questo l'ho sottoscritta, che ci sono alcuni gesti che sono simbolici non per noi, ma anche da raccontare e da dichiarare, anche eventualmente per fissare dei paletti. È una dichiarazione che non mette in discussione, credo che non fosse questo l'intento, la rispettabilità e l'onestà di ciascuno dei presenti. Però, secondo me, alcuni gesti simbolici hanno quel valore lì, di simbolo. Ecco, per questo, pur rispettando il parere del consigliere Pastore, per questo voterò, avevo chiesto di sottoscriverla. Ecco.
Grazie consigliere Cerutti Manuel, prego consigliere Faggiano.
Sì, allora io invece penso che in questo momento ci sia una grande importanza simbolica nell'adesione a questo manifesto, proprio perché tra l'altro poi
a volte la contingenza diventa anche un colpo fortunato. Io presento questo ordine del giorno, 4 giorni dopo si scatena una battaglia vergognosa nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiamando in causa anche il fratello ucciso dalla mafia di Sergio Mattarella, che qualcuno ha chiamato congiunto, tra l'altro. Okay? E allora il punto non sta se io sono educato o non educato, le assicuro che anche io e Calderoni siamo due persone educate, consigliere Pastore, glielo assicuro. Il punto non sta lì, perché allora ogni volta che c'è una manifestazione per la legalità o contro la mafia o per Falcone o Borsellino, nessuno di noi ci deve partecipare, perché penso che nessuno di noi sia un mafioso. Ok? Allora qui il punto sta nel chiedere un'adesione che peraltro non ha neanche colore politico, perché il comune di Novara ha aderito a questo manifesto, per cui non ha colore politico. È proprio voler dare un esempio formale in un momento di grandissima violenza verbale, che secondo me non è neanche riconducibile alla maleducazione. È proprio uno status che si sta impermeando nella società, che va dai social network, e quello lì, per la carità, proviamo a risolverlo. Tra l'altro noi qui in zona sul cyberbullismo abbiamo avuto anche un episodio decisamente drammatico, ma penso anche al mondo della scuola, ok? Anche nel mondo della scuola c'è ormai una violenza di linguaggio che va contenuta. Come? Sicuramente non è l'adesione a un manifesto, però un consiglio comunale, che è il momento più alto dell'istituzione di un comune, dando questo esempio, incomincia a dire magari che si può discutere. Hai ragione Manuel, hai ragione, il punto 6 mi sembra che parla proprio di non rinuncio anche all'asprezza del dibattito, e ci mancherebbe altro. Io ne ho appena dato una dimostrazione con l'assessore Valsesia. Non ero d'accordo su quell'iter, gliel'ho detto, non sono d'accordo. Non è che essere educati non vuol dire essere sempre d'accordo. No, tutt'altro, vuol dire far valere anche le proprie idee, ma far valere le proprie idee comunque con un clima che deve assolutamente stravolgere l'attuale, perché sia nella violenza delle parole, sia nella violenza dei messaggi, oppure delle notizie false, che ovviamente qui nessuno ha mai dato, ma come le ripeto, quando si fanno le battaglie per la legalità, non è che io non ci partecipo perché sono una persona con le mani pulite. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego consigliere Cerutti Massimo.
Sì, io non voglio rubare troppo tempo a una discussione che ritengo sostanzialmente inutile. Io sono qui da poco e vi spiego perché. Io sono qui da poco, non ho tutta l'esperienza dell'ex sindaco Pastore, eccetera, eccetera, ma credo che sono entrato in consiglio comunale senza aver letto questo documento, ma avendolo fatto mio ancora prima di leggerlo. Io dico, condivido in pieno tutto quello che c'è scritto in questo manifesto, lo condivido in pieno, perché per quanto riguarda la violenza verbale in politica, lei ha portato l'esempio, consigliere Faggiano, degli insulti al Presidente della Repubblica, che io condanno, ma io condanno anche gli insulti all'attuale Presidente del Consiglio, ai loro ministri e all'attuale maggioranza. Quindi le cose vanno un pochino messe sullo stesso piatto della bilancia, con lo stesso peso. Ci sono dichiarazioni fatte da un politico nazionale che, se le dovessi leggere, forse farebbero un po' rizzare i capelli. Non le leggo, però andatevelo a ascoltare. Sono parole dell'ex presidente della Camera dei Deputati. Io mi vergogno di quello che ha detto, io personalmente. Se questa non è violenza verbale, allora non so che cos'è. Forse è la prima a sottoscrivere questo manifesto, dovrebbe essere l'ex presidente della Camera. Ora parlo a mio personale parere, dico solo che condividendo in pieno questo contenuto del manifesto, io dico anche che non ho bisogno di un manifesto per sottoscrivere queste cose, quindi io voterò contro questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Massimo. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione della delibera numero 6. Astenuti? Contrari? Favorevoli. Sì. Con l'esito della votazione 10 contrari e 6 favorevoli. Passiamo alla proposta di delibera numero 7, interrogazione presentata dai consiglieri Calderoni Simone e Faggiano Roberto, protocollata in data 23 maggio 2018 al numero 20.750, in merito allo sviluppo e al rilancio del turismo borgomanese. Prego, consigliere Calderoni.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente, auguro anch'io buon lavoro a Manca Mariano, anche se sono qua da poco. Premesso che uno dei mezzi che l'amministrazione comunale ha per rilanciare l'economia potrebbe essere il turismo, considerando che le enormi potenzialità che ha il nostro territorio e soprattutto la posizione strategica della nostra città di vicinanze laghi, che potrebbe solo per questo captare numerosi turisti in arrivo appunto nelle località dei laghi, si interroga la Giunta e il Sindaco cosa si intende fare per sviluppare e rilanciare il turismo a Borgomanero, quale azione in concreto e con quale tempistica.
Grazie consigliere Calderoni. Prego assessore Valsesi.
Rispondo all'interrogazione protocollata in data 23 maggio 2018 al numero 20.750/2018 in merito allo sviluppo e rilancio del turismo borgomanerese. Dal 2013 è attivo un progetto di marketing urbano teso a implementare una gestione strategica della vita cittadina che tenga conto degli interessi, dei suggerimenti e degli orientamenti di tutti gli attori coinvolti. Ciò avviene in concreto attraverso la convocazione del tavolo di lavoro GEC, gestione centro città, a cui partecipano rappresentanti dei commercianti del centro storico, i rappresentanti delle associazioni di categoria e associazioni impegnate nel settore turismo, oltre che agli assessori al turismo e al commercio. Grazie al contributo agli stakeholder interessati viene stilato un calendario degli eventi, molti ormai consolidati, quali l'estate borgomanerese, il dicembre borgomanerese, così da creare nel turista la consapevolezza che il centro di Borgomanero sia sempre attivo e interessante da visitare. È intenzione dell'assessorato valorizzare i principali punti di interesse delle città, alle visite guidate all'oratorio di San Leonardo, grazie alla collaborazione della parrocchia di San Bartolomeo, si sono affiancate dal corrente mese di giugno le visite guidate a Villa Marazza, ogni ultimo giovedì del mese, realizzate con la collaborazione della Fondazione e dei volontari del gruppo Amici della Marazza. Nell'anno 2018 sono in programma i seguenti eventi di rilevanza extracomunale: Borgo in Blu, organizzata dalla Fondazione Comunità Novarese col patrocinio del Comune, estate borgomanerese, lunga notte e giovedì in shopping nel mese di luglio, il Birriamo, festa della birra artigianale, musica in villa con la collaborazione della Fondazione Marazza, la 70ª edizione della Festa dell'Uva, il dicembre in Borgo Manerese. Tutte le manifestazioni, gran parte delle manifestazioni, si svolgono grazie al supporto e all'organizzazione di Proloco. La promozione degli eventi avviene attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione tradizionali e digitali, comunicati stampa, sito internet comunale, newsletter gratuita Infoborgo e social. Una volta al mese viene inviata agli iscritti la newsletter Infoborgo, cosa succede in città, elenco delle manifestazioni previste in città nel corso del mese. Il Comune ha cofinanziato il progetto di valorizzazione turistica culturale denominato Urban Skater, di cui parlavo prima, promosso dalla provincia di Novara con il supporto di ATL. Prosegue la convenzione tra il Comune di Borgomanero e la Società degli Operai di Mutuo Soccorso per la gestione dell'ufficio turistico della città e nei locali siti in corso Roma 136. Naturalmente intenzione valorizzare ulteriormente i principali punti di interesse storico e culturale della città, centro città, Villa Marazza, Collegiata, Chiesa di Santa Caterina, San Leonardo, il Museo della Civiltà Contadina di Santa Cristina, la Torre della Baraggiola, attraverso una sinergia con i responsabili delle strutture stesse, condividendone e supportandone le diverse iniziative. In qualità di assessore ho partecipato agli stati generali del turismo in Piemonte.
Grazie assessore Valsesia. Prego consigliere Calderoni.
Sì, ringrazio l'assessore Valsesia per le risposte che mi ha dato, ma credo che non sia assolutamente sufficiente, nonostante che si portano avanti le tradizionali
appunto feste borgomaneresi, ma mi limito solo a dare qualche suggerimento e ovviamente mi rendo a disposizione anche per aiutare in questo ambito. Ad esempio, nelle località dei laghi, che arrivano molto spesso turisti stranieri, magari fare delle brochure anche in lingua straniera e ovviamente mettersi d'accordo con gli altri comuni. Non si sente? Ah, devo spostarmi un po' più. No, dicevo, magari mettersi d'accordo anche con gli altri comuni per inserire delle appositi cartelloni pubblicitari e magari distribuire anche, presentare gli eventi al di fuori di Borgo Maniero per appunto captare i turisti che arrivano sia dalle località ma anche per favorire l'arrivo dei cittadini dei paesi limitrofi. E ovviamente abbiamo a disposizione appunto il web e nuovi strumenti digitali, magari di fare delle campagne appunto social di maggiore rilievo, magari anche a livello piemontese.
Grazie consigliere Calderoni. Prego assessore Valsesia.
Sono sicuramente tutte situazioni che stiamo valutando. Il mandato ha una durata di 5 anni, è impossibile fare tutto e subito senza avere anche le dovute informazioni per potersi muovere in maniera adeguata. Naturalmente la mia partecipazione agli Stati Generali del Turismo era finalizzata proprio a cercare di implementare tutte le situazioni di promozione del turismo, delle eccellenze enogastronomiche, dei siti culturali. Questo proprio perché la nuova impostazione della legge regionale prevede degli ambiti anche in riferimento al turismo. Si parla molto di quadrante, Biella, Vercelli, Novara e Verbania, e agli Stati Generali è emersa proprio questa necessità. Esiste un quadrante, facciamo una destinazione Piemonte e una destinazione magari Alto Piemonte, quindi si stanno valutando tutte queste situazioni. Grazie.
Grazie assessore Valsesia. Prego consigliere Calderoni.
Sì, faccio solo l'ultima considerazione, appunto è un sollecito a favorire di cominciare ad attuare concretamente il piano per i prossimi anni. Solo questo.
Grazie.
Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo alla proposta di delibera numero 8. Mozione presentata dai consiglieri Calderoli Simone e Faggiano Roberto Cataldo, protocollata in data 23 maggio 2018 al numero 20.750. Istituzione tavolo di lavoro con la Fondazione Achille Marazza per reperire risorse finanziarie volte al miglioramento della biblioteca Parco Marazza e servizi offerti. Prego consigliere Calderoli.
Sì, grazie Presidente. Considerato che in Italia, anche nella nostra città, troppo spesso vengono impegnate scarse risorse economiche nel comparto cultura, ritenuto che vi è la necessità di promuovere e favorire iniziative volte a valorizzare la biblioteca Casa della Cultura gestita dalla Fondazione Achille Marazza, si impegna la Giunta e il Sindaco ad istituire un tavolo di lavoro di concerto con la Fondazione per discutere ed attuare iniziative volte alla ricerca di risorse da destinare alla Fondazione, a preservare il patrimonio lasciato dall'onorevole Achille Marazza con azioni di maggior pattugliamento del parco adiacente alla villa, troppo spesso scenario di degrado a causa di bivacco, disturbando e disincentivando la frequentazione dell'area a bambini, famiglie e studenti, a fare in modo che si trovino i fondi da destinare alla Fondazione Marazza per l'acquisto di materiale informatico da mettere a disposizione gratuitamente a studenti e frequentatori della Biblioteca Marazza e di conseguenza sollecitare la Fondazione a rendere gratuito l'utilizzo degli impianti informatici presenti nella biblioteca.
Grazie consigliere Calderoli, do la parola all'assessore Valsesia.
Allora, naturalmente quando è giunta la mozione mi sono confrontato anche col presidente della Fondazione Marazza, visto che ha ad oggetto la Fondazione, la Biblioteca e la Casa della Cultura, e così sono emerse una serie di considerazioni. Vado a leggere quello che è lo stato di fatto impatto della Villa Marazza rispetto alle attività che vengono svolte e alle attività che voi richiedete essere poi fatte. Allora, le richieste avanzate in mozione sono di fatto già in essere e operative. All'atto di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è provveduto a istituire una consulta delle attività culturali della Marazza, di cui fanno parte componenti dell'amministrazione comunale, presidenti delle associazioni più rappresentative nel panorama delle attività culturali cittadini, docenti delle scuole presenti nella città di Borgomanero, i rappresentanti dei gruppi di volontariato presenti alla Marazza e alcuni cittadini privati cooptati dal presidente della fondazione. I lavori della consulta sono stati preziosi per l'attività della Marazza e hanno assolutamente e con costi assolutamente contenuti per l'organizzazione. Tutto questo grazie a sinergie tra associazioni private e la fondazione stessa. Per quanto attiene il reperimento di fondi per la Fondazione, ricordo quanto segue. La campagna di raccolta fondi con la donazione del 5 per 1000, che quest'anno è stata più che mai resa pubblica con la realizzazione di un apposito video pubblicato sul web e relativo QR code. Stampa di apposite cartoline distribuite alla cittadinanza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica in diversi momenti nelle attività organizzate dall'ente. Raccolta fondi con la partecipazione di bandi. Si continua quanto già iniziato con i precedenti CDA, con il progetto di digitalizzazione degli archivi storici. Quest'anno, grazie al Fondo Pagani, Fondazione della Comunità Novarese, si è potuto digitalizzare la raccolta delle stampe antiche presenti nella Fondazione, la realizzazione del progetto in fase di ultimazione. La Fondazione ha inoltre partecipato di recente a due bandi, uno sul cinema e l'altro sulle attività di promozione degli enti culturali. Non ci sono ancora le valutazioni sui progetti, perché sono bandi appena terminati. La partecipazione con l'amministrazione comunale al progetto, questo sì, finanziato, la notizia recente, sui lavori di pubblica utilità. La Fondazione, la sua Presidenza e anche il Comune sono sempre attivi nella ricerca di eventuali finanziamenti per attività promosse a livello culturale. In occasione del progetto di visite guidate alla Villa Marazza, che ha preso avvio lo scorso mese di maggio, si è svolta e si svolge tuttora l'opera di sensibilizzazione per donazioni di contributi all'ente, ricordando che questi sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi, visto che l'ente è una onlus. Poi arrivano varie donazioni, ricordiamo quella del Chivanis Borgomanero a sostegno dei due premi nazionali, il premio nazionale di poesia e traduzione Marazza e il premio nazionale Case della Fantasia. Il servizio di postazioni informatiche per gli utenti della biblioteca è già attivo da tempo, con due postazioni ubicate nella sezione adulta e nella sezione ragazzi. I numerosi giovani che però frequentano la biblioteca per studio in genere oggi sono tutti dotati del proprio PC portatile o comunque dei device e possono comunque accedere alla linea gratuitamente attraverso il servizio wifi messo a disposizione dal comune di Borgomanero. Per quanto riguarda la sorveglianza, naturalmente è stato potenziato il sistema di video sorveglianza e anche quello di pattugliamento delle forze dell'ordine. Rammento che solo sabato scorso c'è stato un intervento dei carabinieri di Torino con i cani antidroga, insomma, ok.
Grazie Assessore Valsesia. Prego Consigliere Calderoli.
Sì, grazie. No, sono contento comunque di sentire che ci sia un certo riguardo appunto per valorizzare la biblioteca, però anche a mio avviso anche in questa tematica non è ancora sufficiente, però attenzione, non vuole essere un'ingerenza nell'attività svolta da parte della Fondazione, che è assolutamente ottima, ma vuole essere un supporto dal punto di vista progettuale sulle iniziative da mettere in atto in futuro. E a mio parere due computer assolutamente non bastano, per dire, sull'aula informatica, e io che sono un frequentatore regolare non ne sapevo neanche l'esistenza. E purtroppo anche per quanto riguarda per la sorveglianza, purtroppo devo far notare ancora che c'è ancora gente che purtroppo fa disincentivare le persone a frequentarvi, quindi vuole essere solo un incentivo a valorizzare appunto il lavoro che viene svolto fino ad oggi della Fondazione Marazza.
Grazie, grazie. Consigliere Calderoli, se ci sono altri interventi. Prego, consigliere Ceruzzi Manuel.
Sì, credo che la Fondazione Marazza e il suo presidente facciano tutto il possibile, anche gli stessi operatori all'interno della biblioteca facciano proprio tutto il possibile. Credo però che si rileva che l'organico è, come dire, insufficiente. Quindi non so, al di là del capire se forse per i computer, non so, sicuramente per, come dire, aumentare il numero di ore e quindi riconoscere più ore all'organico, forse qualche risorsa in più ci starebbe. Allora non ho capito però qual è la proposta. Non facciamo un tavolo, quindi questa mozione va in qualche modo non accolta, giusto per capire come orientarci, oppure è un'idea che l'assessore ritiene, giusto per capire, grazie.
Grazie consigliere Ceruti Manuel, do la parola al sindaco.
No, è solo per fare delle considerazioni, è tutto giusto, tutto esatto, però io voglio ricordare a tutti che il discorso legato alle assunzioni, allora per esempio il Comune di Borgomanero oggi come organico dal 2007 ad oggi siamo scesi di 10, 12, 15, 16, 20 unità. Ok, siamo a 104 persone, no? No, ho capito perfettamente. Però voglio dire, non abbiamo la possibilità di assumere, quindi se c'era la possibilità di assumere personale sistemato il comune, chiaramente si poteva pensare di mandare qualche persona in Villa Marazza ad aiutare, anche perché voglio ricordare che a partire dal presidente Giovanni Tinivella, che ringrazio, e tutti coloro che lo fanno in modo gratuito, dedicando veramente tantissimo tempo alla Villa Marazza, e io credo che più di così oggi sia impensabile di riuscire. Una commissione già esiste, giusto? È una consulta, insomma. Però diventa anche difficile trovare persone, ma ve lo dico perché porto l'esempio del CIS, ok? Ci sono persone che hanno voluto entrare in consiglio, ok? E dopo 2, 3, 4, 10, 15 e non ne abbiamo fatto un discorso di colore politico, attenzione, Credo che siano più persone schierate politicamente dalla non nostra parte, diciamo così, ok? Che hanno partecipato ai consigli di amministrazione per un mese, due, tre e poi sono spariti, perché l'impegno c'è, economicamente zero, ok? E uno deve togliere parecchio tempo alla propria vita, alla propria famiglia per dedicare a queste cose, e non è facile trovare le persone. Quindi io dico, vogliamo fare ancora qualcosa in più, vogliamo fare entrare altre persone, però ci vogliono persone che hanno voglia veramente di sbattersi, e questo non è facile, non è facile trovare un presidente. Io mi ricordo non l'ultimo presidente, l'altro, il Paolo Bignoli, ha fatto secondo me cose egregie, senza nulla togliere all'ultimo Tacchini, ha fatto delle cose, ha portato delle veramente una ventata di novità. Però poi si è dimesso perché non ce la faceva più, perché l'impegno è comunque devastante, Cioè devi essere presente, non si può essere. Quindi secondo me, veramente, credetemi, il problema oggi è quello di non poter assumere delle persone e poterle mettere in villa. Perché? Perché se possiamo assumere una persona oggi, l'abbiamo bisogno in comune. Perché abbiamo reparti che sono veramente scoperti, stiamo cercando di fare miracoli, ma voglio ricordare che dal 2007 ad oggi, okay, abbiamo avuto delle regole molto ferree, oggi un pochino meno, però devono andare in pensione o devono andare via dal comune due persone per assumerne una, e quindi siamo sempre in calo. Grazie.
Grazie sindaco, do la parola all'assessore Zanetta.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri e al pubblico che ci segue, buonasera. Ci mancavo, non avevo. No, però vedi, è giusto, parliamo di Villa Marazza. 10 anni di assessore alla cultura, credo che mi possano permettere un piccolo intervento che può essere anche solo uno stimolo, no? 11 anni fa probabilmente la Marazza era qualcosa, dopo 11 anni, secondo me, ha avuto
un grandissimo rilancio, grazie a tutti i presidenti, partendo da Paolo Bignoli in poi, che si sono susseguiti, e sicuramente ci auguriamo che ancora e nel tempo possa sempre e di più migliorare nei servizi. E, Borgomanero, tra l'altro quest'anno, no, abbiamo riottenuto per la seconda volta il titolo di città che legge, che non è insomma, che comunque ambito ma importante e significativo di come il riconoscimento del lavoro fatto e di quello che si fa oggi in Villa Marazza e nella nostra biblioteca ci viene riconosciuto a livello nazionale. Quindi benvenga a continuare su questa strada. 11 anni le amministrazioni, di cui almeno per quanto riguarda me e Sergio, ci hanno sempre visto presenti, ripeto, 10 anni di assessore alla cultura, in Villa Marazza hanno creduto tantissimo e ci credono ancora. Tante volte le cose non si vedono, il consiglio nuovo, non dimentichiamo i 2 milioni di euro che abbiamo investito lì dentro per sistemare la casa, per sistemare la villa, 1 milione per il tetto, 1 milione per gli impianti, e non è stato uno sforzo da poco. E le iniziative che sono iniziate più o meno con Paolo Bignoli, che sono cresciute nel tempo, la nuova biblioteca dei ragazzi, il venerdì alla Marazza, che oggi diventano musica in villa, le varie iniziative, il wifi libero nel parco, e poi tutto quanto ha letto l'assessore collega Valsesia, che sta avvenendo e che avverrà. Certo, si può sempre e si deve cercare di fare di più, non credo che possa essere considerato un problema di bilancio aumentare dei numeri di computer. Questo credo che l'assessore se ne possa far carico con da mettere a disposizione, come diceva il consigliere, al pubblico. Cioè, oggi un computer non ha un costo tale che un bilancio come quello della Villa Marazza, con un contributo che comunque riceve dal comune anche elevato, penso che se lo possa permettere. È vero che oggi noi dovremo comunque sempre appellarci anche a chi poi sta sopra per cercare di fare in modo che la Villa Marazza, la fondazione, e tra l'altro abbiamo consigliere Pastore, che è stato componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Marazza insieme a Tacchini fino allo scorso anno, e magari ci potrà anche raccontare dall'interno come avviene le problematiche che ci sono, dicevo, anche dagli enti superiori che ci si faccia carico di una più regolarità nelle cose. Circa 2 mesi fa, oggi assessore al bilancio, ma anche prima, ma comunque oggi in confronto con il presidente della Marazza, guardavamo le criticità, cioè i contributi che dalla regione Piemonte tardano ad arrivare per anni e che ti impediscono di avere la liquidità poi per fare tante scelte. Poi di colpo sono arrivati quasi tutti ed è stato un bene, ma parlavamo di qualche anno fermo, non su tutti i contributi, su una parte, ma erano diverse decine e decine di migliaia di euro che impediscono comunque una regolare anche organizzazione, e sempre vivere anche un po' nell'incubo, ma quasi, che i contributi che oggi ti vengono assegnati possano a un certo punto sparire. Cioè, la Villa Marazza vive per alcune cose con i contributi del comune, e sono consistenti, parliamo di più di 200.000 euro all'anno, e con i contributi della regione, la biblioteca è centrorete. E centrorete, la biblioteca serve tantissimi comuni che pagano, penso, una cifra irrisoria per farne parte, e viene portato avanti con un contributo della regione. Ora, io credo che l'appello vada fatto chiaramente un po' a tutti, perché comune, consiglio di amministrazione che lo svolge a titolo gratuito, volontari che hanno dato una grandissima mano, ogni presidente che ha affrontato delle sfide, le ha vinte e ha sempre alzato di più l'asticella anche della nostra villa, vadano aiutati e sostenuti. Oggi abbiamo una richiesta da parte della Marazza rispetto al contributo di quest'anno di sostegno, perché sono venuti meno i 25.000 euro di contributi della regione, cioè meno, sono spariti, non glieli daranno. Ora, cioè, lavorare in questo, e il comune sta facendo l'impossibile oggi che andiamo in equilibrio di bilancio e quindi in variazione per recuperare altre somme, perché con un bilancio fatto capite bene che trovarti 25.000 euro in meno ti pone qualche problema di qualsiasi tipo di programmazione, e non è solo andare a ricercare fondi fuori, forse oggi, cosa che stanno comunque facendo in ambito culturale, in ambito poi di edificio, la competenza del comune, quindi investimenti ne abbiamo fatti, qualcos'altro ancora dovremmo portare avanti per l'esterno, però un po' più di regolarità, quella è un appello che credo che potremmo continuare a fare anche a chi è sopra, perché uno possa programmare la propria attività senza senza arrivare poi al mese di luglio e dire guardate mancano 25.000 euro, non sappiamo come continuare perché non ce li danno per un motivo, per un altro, per un problema di non ho capito quale, comunque sì. Quindi io credo che il lavoro davvero è stato tantissimo. Oggi la commissione comunale che si occupa di Marazza, chiaramente non può che essere la commissione consigliare, che è la commissione cultura, la consulta ne ha parlato prima l'assessore Valsesia, gli strumenti ci sono, agiamo all'interno di questi e spingiamo il più possibile anche fuori per fare in modo che la nostra villa, così tanto su cui tanto abbiamo investito e crediamo, possa continuare a crescere. Abbiamo cambiato le telecamere e ci sono, i controlli vengono fatti e continueranno ad essere fatti, giustamente dice magari, e qui insomma è sempre poi magari un problema quando si parla del fatto che può infastidire la presenza di qualcuno o meno, si fanno i controlli, poi bisogna avere anche i motivi per allontanare qualcuno da un parco pubblico, no? E avevamo inserito nei regolamenti che fosse vietato consumare bevande alcoliche nei pressi dei parchi, nei parchi, nei pressi dell'area giochi dei bambini. Oggi sono tutti completamente monitorati, tanto che con le telecamere riusciamo a vedere tutti i fatti che vengono e non avvengono in Villa Marazza, che però sui giornali escono, no, come fatti accaduti, per cui su questo mi fermo. Sì, è vero. Scusate, questo, poi il comune continua a fare continua per la sua strada. Stiamo collegando la Villa Marazza in fibra direttamente con il comune, quindi avremo anche meno problemi di comunicazione. Potremo, credo e spero, Michele è di là, aumentare anche la connettività presente. Stiamo cercando di svilupparci il più possibile. Io credo che, ripeto, gli strumenti li abbiamo e chiudo. Noi, quando abbiamo approvato la nuova convenzione, e ripeto, consiglio nuovo, è stato un lavoro della vecchia amministrazione lunghissimo, perché oggi voi trovate una convenzione all'interno della quale almeno si capisce da dove partiamo, perché prima non era così. Oggi, se leggete la convenzione con la Marazza, quantomeno sappiamo perché siamo arrivati qua, perché si parte da un passato che non era citato ed è stato un grandissimo lavoro d'archivio andare a recuperare tutta la documentazione che ha portato anche alle scelte di investimento che sono state fatte negli anni e la creazione per. All'interno di questa convenzione è previsto che l'assessore alla cultura e il sindaco non siano permanente invitati a partecipare ai consigli di amministrazione della Marazza. Già a suo tempo si credeva che bisognasse unire di più in termini di dialogo l'amministrazione con la Marazza, avevamo trovato quella formula. Benvengano tutte quelle che possono incrementarne lo sviluppo, credo che comunque di lavoro ne è stato fatto tanto, ce n'è ancora tanto da fare, ma siamo sicuramente sulla buona strada.
Grazie assessore Zanetta. Prego consigliere Faggiano.
Grazie assessore Zanetta. Allora, qui nessuno dice che la Marazza viene abbandonata, assolutamente, anzi, la Marazza fa delle bellissime iniziative, ok? Viene chi è chiamato ad amministrare la Villa Marazza sicuramente fa il suo lavoro al meglio. Poi la mozione chiedeva semplicemente un tavolo per risolvere delle criticità e lei ci dice, il sindaco ci dice, c'è già questo organo che deve fare. Benissimo, va bene. Dice, è difficile reperire persone che queste cose qui le fanno anche volontariamente. Sì, certo, quando il ma le cose facili sono alla portata di tutti, le cose difficili invece sono l'ambizione di quelli bravi. Ma qua poi obiettivamente si chiedeva, in questo tavolo riusciamo a reperire dei fondi per... E l'assessore dice, ah vabbè, ma se il problema sono due computer, gli facciamo venire fuori. Benissimo, siamo felici. Se lei ci dice che il problema, che i due computer, tre computer non sono un problema perché hanno un costo esiguo, ma noi facciamo salto di gioia. Siamo contentissimi, perciò la ringraziamo. Dopodiché, alla narrazione va tutto bene, va tutto benissimo e stiamo facendo tutto splendidamente, io ci posso anche credere, non è che non ci credo, peccato che però quando facciamo degli atti di consiglio li lavoriamo sulle basi di segnalazioni che riceviamo. Poi se i giornalisti scrivano o meno qualcosa di inventato, piuttosto io anche per solidarietà sono portato a pensare che i giornalisti scrivano il vero. Poi se lei ha invece notizie di cose riportate, inventate, per la carità, però so che una persona è stata borseggiata fuori dalla Villa Marazza, dopodiché non insegno io a lei, ci mancherebbe, la questione della sicurezza, perché lei ovviamente è un grandissimo conoscitore di come si va a sviluppare i percorsi di sicurezza nei comuni. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego consigliere Calderoni.
Sì, no, ovviamente non metto in dubbio il lavoro dei volontari che sono lì in biblioteca, assolutamente. Solo che la mozione presenta, visto che ci sono difficoltà appunto a reperire delle risorse, magari istituire un tavolo per trovare nuovi metodi. Io mi rendo anche a disposizione, assolutamente.
Grazie consigliere Calderoni.
Ad esempio, prego, metodi, comunque.
Assessore Zanetta.
Allora, intanto non mi piace, viva la comunicazione politica soft, non mi piace che mi si mettano in bocca cose che non ho detto. Io non ho detto che i giornali hanno riportato notizie false, io ho detto che le notizie apparse sui giornali verificate, ma non è che se le sono inventate, perché qualcuno avrà detto qualche cosa, punto. Quindi io non ho mai detto e mai dirò che i giornali, quindi non mi metta in bocca cose che non ho detto, che non gradisco, dopodiché viva la buona comunicazione, siamo alla faccia di votare con l'atto di prima. Primo. Secondo, sulla sicurezza non ho capito se anche questo è, non ho capito che cosa intendesse dire rispetto alle sue belle parole, grande la mia competenza di sicurezza o meno. Cioè non lo so, ho fatto 10 anni la sicurezza, sì, quello sì, un po' di esperienza sicuramente più di lei ce l'ho, non mi sento un genio e abbiamo fatto, non lo so, ecco, non so, poi adesso lei mi dice che qualcuno è stato borseggiato fuori dalla Marazza, ma boh, lo saprà lei, questo... Ecco, vabbè, lasciamo...
Grazie assessore Zanetta, prego assessore Valsesia.
Giusto per chiudere e rispondere alla domanda del consigliere Cerutti, no? Che mi sembra di aver capito chiedesse è utile oppure no una mozione di questo genere. Al di là del contenuto che è sicuramente utile perché ci ha dato la possibilità di sviscerare e raccontare tutte quelle che sono le attività della Fondazione Marazza, attività che ricordo vedono il CDA nominato recentissimamente, parliamo del mese di novembre, quindi anche il nuovo presidente, il nuovo CDA, seguendo e tenendo il buono dei precedenti, stanno lavorando e lavorando in maniera veramente, ve lo assicuro, veramente intensa e importante. Quindi una consulta c'è già, un tavolo su cui confrontarsi c'è, è formato anche da cittadini privati, come ho detto prima, quindi nulla vieta che se uno desidera partecipare attivamente a quelle che sono le iniziative della Villa Marazza possa presentarsi e dire io ci sono. Dopodiché sul discorso sicurezza non riprendo ciò che è stato detto, vorrei semplicemente ricordare che la Fondazione Marazza ha una sua personalità giuridica, ok? Quindi teniamo distinti quelli che sono i compiti del Comune da quelli che sono le funzioni della Fondazione che voi vedete sullo statuto, ok? Non possiamo impegnare il Comune a fare qualcosa che non è di sua competenza. C'è anche questo aspetto da tenere presente, ok? Detto questo, chiudo.
Grazie assessore Valsesia. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione della...
No, io posso dire.
Prego, sindaco.
Grazie. Io vorrei tornare un secondo sulla mozione. L'ultimo pezzo dice... di istituire un tavolo di lavoro
di concerto con la Fondazione a discutere. Io credo che questa cosa però, consigliere Fagiano, c'è, esiste già oggi, non l'avete sentito dalle parole dell'assessore. Per quanto riguarda il discorso invece legato a maggiore pattugliamento del parco, lo stiamo facendo, io ho avuto ancora un incontro nei giorni scorsi con il comandante e stiamo cercando di fare il possibile. Il problema qual è? È legato comunque sempre al discorso che il personale è quello che è. Abbiamo due pattuglie al giorno in servizio, ti capita un incidente stradale, un TSO e siamo fregati, non abbiamo più nessuno. Carabinieri numero uno pattuglia. Allora io, cioè capisce che parliamo di sicurezza e quindi l'unico strumento è quello di mettere le telecamere. Abbiamo messo delle telecamere nuove, ok? Cerchiamo di essere più presenti anche noi amministratori, ma credo che per una forma di rispetto, questo è il mio pensiero, per chi sta lavorando e sta cercando di dare l'anima dentro lì, credetemi, sta cercando di dare il massimo per cercare di fare funzionare al meglio, e sappiamo che non è la perfezione, eh? Non sono qua a dire che siamo perfetti, quello che... cercare di fare il possibile per fare funzionare al meglio quello che è la Villa Marazza e di mettere in sicurezza. Abbiamo nome e cognome, e adesso dico una cosa cattiva, della fauna che abita dentro lì, che ci vive dalla mattina alla sera. Siamo lì a confrontarci con loro, ma è come parlare con il muro con qualcuno, credetemi. Siamo lì tutti i giorni a dirgli cercate di comportarvi bene, che poi si comportano discretamente bene, non sono belli da vedere alcuni personaggi, cerchiamo di tenerli, avere un contatto con loro quasi giornaliero, credetemi, per cercare di, perché le famiglie dicono ma insomma ci sono lì delle persone che non sono cattivi, credetemi, non sono cattivi, non saranno belli da vedere, ma non sono cattivi, sono persone che cerchiamo di tenere vicino, stiamo cercando di avere dei contatti con loro in modo più frequente possibile, magari non ci riusciamo tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni siamo lì a dialogare con loro, anche perché li utilizziamo un po' come sentinelle, no? Nel senso che avete visto lì, ti dicono, parlano, quindi c'è anche una comunicazione con noi. Io credo, e glielo chiedo da Sergio Bossi, neanche tanto da sindaco, io credo che questa mozione vada ritirata, mi creda, ma per rispetto delle persone che stanno dando l'anima su questa cosa. Grazie.
Grazie sindaco. Prego assessore Valsesia.
Un'ultima considerazione sulla base di quello che diceva prima il consigliere Fagiano, no? Che gli atti che depositate li fate sulla base di segnalazioni che vi arrivano, giusto? Avete detto questo. Però a volte le informazioni devono essere magari approfondite, quindi magari un colpo di telefono, un passaggio a parlare con l'assessore competente o col sindaco, assolutamente può aiutare anche in questi casi.
Grazie assessore Valsesia. Passerei alla dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione della mozione. Astenuti? Astenuti? 3. No. 6. Contrari? Favorevoli? Risultato 6 astenuti, 8 contrari e favorevoli, la mozione è respinta. Passiamo all'ordine del giorno, la proposta di delibera numero 9.
Scusatemi, devo mettere le chiavi. Si è rotto l'occhiale.
Ordine del giorno presentato dai consiglieri Calderoni Simone e Fagiano Roberto Cataldo, protocollato in data 23 maggio 2018 al numero 20.750 per la realizzazione di un'area di sgambatura per cani nel Parco Marazza e Parco della Resistenza.
Prego, consigliere Calderoni.
Grazie Presidente. Premesso che ad oggi il comune di Borgomanero è dotato di un'area verde per la sgambatura dei cani in zona Rosmini, frequentata regolarmente ma poco accessibile a piedi per i residenti, che il Parco Marazzi e il Parco della Resistenza sono luoghi già frequentati regolarmente da persone che portano i loro cani, considerato che chi accompagna il proprio cane rispetti le disposizioni al regolamento comunale, si impegna il sindaco e la giunta comunale ad individuare un'area di sgambatura per cani all'interno del Parco Marazzi e Parco della Resistenza dotata delle seguenti caratteristiche: un'apposita recinzione, un'apposita cartellonistica che riporti la normativa vigente, un contenitore d'uso gratuito per la raccolta delle deiezioni che dovranno essere raccolte dal proprietario come da regolamento, una panchina proprietaria per sorvegliare il proprio cane e ad adottare tutte le precauzioni al fine di evitare il degrado dell'area di sgambatura nel suo complesso con eventuali sanzioni per chi non rispetta il regolamento.
Grazie consigliere Calderoni.
Sì, però volevo solamente dire una cosa.
Prego, signor sindaco.
Allora, questo è un ordine del giorno, ok? L'abbiamo modificato, quello prima, se l'avete visto. Si invita. Un ordine del giorno non può impegnare l'amministrazione a niente. Okay? Io volevo sottolineare questo, quindi questo ordine del giorno non può essere accettato. Io l'altro giorno in capigruppo ho detto questa cosa, non è che non l'ho detta, l'avete tenuta così, per me questa cosa non... Cioè, poi, però comunque una spiegazione ve la diamo.
Prego, assessore Zanetta Elisa.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Io chiedo subito se c'è la possibilità di ritirare questo ordine del giorno. Vi spiego in brevi parole il motivo. In primo luogo perché c'è una grandissima sensibilità mia personale in termini di tutela e benessere degli animali. Durante le riunioni che abbiamo fatto nelle frazioni è emersa questa necessità, emerge perché anche noi riceviamo le segnalazioni e mi ricollego a quanto detto prima dall'assessore Valsesia, io sono disponibile anche a incontrarvi un colpo di telefono per aggiornarvi su cosa stiamo facendo in questo senso. Sappiamo assolutamente che c'è la necessità di aree dedicate allo sgambamento cani attrezzate. Nel progetto di riqualificazione del parco, per cui abbiamo approvato in giunta uno studio di fattibilità e su cui stiamo lavorando con gli uffici tecnici alla progettazione definitiva esecutiva che verrà poi presentata, è presente ovviamente una nuova area di sgambamento cani. Abbiamo proposto nell'incontro avvenuto a Santo Stefano la realizzazione di una nuova area anche all'interno del campo sportivo presente in via Franzi, quindi oggettivamente c'è un grande impegno. Per quanto riguarda invece la Marazza, che è una grande area cani dove porto anch'io naturale, abbiamo avuto un primo incontro con la sovrintendenza perché, come sapete, l'immobile e il parco è vincolato come bene culturale e su questo la sovrintendenza, diciamo, ci stiamo lavorando, quindi su questa alla Villa Marazza devo essere sincera che è un'area apposita, recintata, non abbiamo ancora l'ok da parte della sovrintendenza perché ovviamente ha anche un impatto paesaggistico sul bene, mentre dalle altre parti c'è l'assoluta volontà di perseguire queste azioni. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Prego consigliere Calderoni.
No, sì, chiedo scusa per la frase impegna, chiedo scusa, devo mettere si invita. No, visto che queste appunto aree di sgambatura, che è un tema che anche a me sta a cuore, e visto che è riportato nel vostro programma che in ogni frazione dovrebbe essere presente un'area di sgambatura, ovviamente sono contento che si porti avanti questo tema anche in primo piano. Tutto qua.
Scusi, ma ritira la mozione o...?
No, non la ritiro.
La portiamo ai voti allora.
Ma non può essere accettata, dai, vabbè.
Io posso solo faccio un appello, anzi, visto che l'interesse, le chiedo assolutamente, come dicevo, il progetto del parco verrà presentato, stiamo organizzando le modalità quando sarà confezionato in maniera presentabile alla cittadinanza, dove si potrà discutere, e ovviamente, anzi, la invito a incontrarci, perché sono assolutamente disponibile a suggerimenti, consigli e quant'altro. Quindi
grazie, assessore Zanetta. Rita, prego Pierluigi Pastore.
Sì, io sotto cavello. Cazzarola. Perché io non sono, premesso che io ho i cani anche non piccoli, quindi cani anche grandi, che quindi sono impegnativi, diciamo.
Mi dà la definizione di cane non
grande? Sono anche impegnativi sotto certi punti di vista. Dico solo questo, io non sono d'accordo a un'area di sgambattura cani alla Marazza, perché abbiamo da 1,5 chilometri dalla Madonnina in piazza, abbiamo tanti di quei prati e tanti di quei campi dove possiamo portare i nostri cani a sgambare, e sgambano i cani e sgambano pure i proprietari dei cani. Però la Marazza è un luogo, cioè, secondo me, che ha un significato un po' diverso, quindi soprattutto la Marazza io non sono assolutamente d'accordo, perché primo vorrei sapere se qualche volta alla Marazza è stata attuata la direttiva che i proprietari devono avere le pinzette e quant'altro per raccogliere le deiezioni, e sono state date delle multe, perché non mi risulta che sia stata data mai una multa a Borgomanero sotto questo punto di vista. Allora, dato che alla Marazza ci sono bambini che girano intorno, secondo me è un'area un po' più dedicata alle persone e ai bambini che non ai cani, ma insomma, i cani andate su verso la terza chiusa, è un chilometro, sarà 500 metri dalla Marazza, c'è tanto di quel posto per sgambare, ma proprio lì devono andare a sgambare, ma ce ne sono così di, cioè non siamo in centro a Milano dove hai una oppressione di abitazioni. Qui oggettivamente siamo in una situazione molto più favorevole, dove puoi andare dappertutto a far sgambare il tuo cane. Se tu vai su verso la Cascina Monello, vai su verso San Michele, hai tanti di quei posti per andare a far sgambare il cane. Io sul discorso della Marazza non sono d'accordo. Può essere accettabile il discorso della resistenza, perché probabilmente era questo anche introdotto, questo discorso è stato introdotto anche come richiesta da parte dei ragazzi. Però sulla Marazza, secondo me, permettetemi di non essere assolutamente d'accordo su questa proposta, che secondo me non ha molto senso. I problemi della città sono altri. Io sono andato a vedere oggi, prima di venire in consiglio, sono andato alla Marazza per vedere lo stato dei luoghi, e devo dire che ho visto che ci sono dei giochi che sono accettabili, nuovi. C'erano tanti ragazzi, tanti bambini che stavano sui giochi, ho fatto un giro per tutto il parco, c'era gente seduta nella parte dietro che stava leggendo, cioè voglio dire, secondo me queste sono le cose da valorizzare, cioè far fruire questo parco come se fosse un Hyde Park, cioè tenere l'erba ben tagliata, bassa, fare in modo che la gente possa andare a magari anche prendere il sole, voglio dire, no? Cioè, io non lo vedo assolutamente come un luogo per portare il cane a sgambare e a fare altro. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prego signor Sindaco.
Grazie Presidente. Mi fa piacere che abbia fatto un sopralluogo, anch'io i giorni scorsi, in mezzo a 1000 problemi, sono riuscito a passare più volte anche in macchina con i vigili, no? Ripeto, è un periodo che stiamo seguendo, e anche l'assessore Zanetta sta seguendo, diciamo che quasi giornalmente riusciamo, perlomeno io, riusciamo a rimanere lì e anche a creare dei contatti anche con
ripeto, queste persone che non vanno emarginate, credetemi, ma bisogna cercare di aiutarli, di coinvolgerli, e lo stiamo facendo in prima persona, ok? Quindi mi fa piacere che si è reso conto che la situazione non è così drammatica come è stata definita, cioè veramente ci sono stati dei giorni che ci siamo guardati in faccia anche con la giunta dicendo: ma che cosa sta succedendo a questo parco? Cani avvelenati, persone che vengono derubate. Signori, non è assolutamente vero questo. Ma attenzione, siamo andati a confrontarci con i carabinieri, cioè il proprietario del cane, questo cane che doveva essere avvelenato dalle polpette trovate non so dove, ok? Abbiamo parlato con il proprietario e ha detto: ma no, assolutamente non è vero, il mio cane probabilmente è morto avvelenato, ma non so né come né dove né perché, ma non a Villa Marazza, per dire, no? Però vabbè, mi fa piacere, la tranquillizzo, consigliere Pastore. È vero, abbiamo fatto delle analisi, avevamo pensato di fare anche un'area sgambamento anche a Villa Marazza, ma la soprintendenza sicuramente non ci darà l'ok, quindi per quanto riguarda il parco della Resistenza, io credo che l'idea dell'amministrazione è quella di spostare a breve il pallone, poi ve ne parlerà Elisa, chiaramente non adesso perché è il periodo dove comunque il parco è frequentato, perché siamo in estate e quant'altro, quindi sposteremo il pallone e quell'area un po' degradata verrà riqualificata e verrà fatto sicuramente nel progetto di riqualificazione del parco della Resistenza un'area di sgambettamento cani. Per quanto riguarda altre zone della città, io trovo che per esempio in via Fornari la divisione, seppur piccola, dai animali con i ragazzi, quindi parco giochi, no? Insomma, questa divisione che mi lascia un po' perplesso, però ci sta, insomma, perché comunque i bambini non andavano sui giochi perché c'erano i cani, avevano paura, quindi abbiamo fatto questa separazione, ripeto, seppur piccola. Cioè, per quanto riguarda le sanzioni, qualche sanzione, consigliere Pastore, è stata fatta. Stiamo facendo il giro nelle frazioni e stiamo chiedendo collaborazione alle persone, ai cittadini, e oggi abbiamo tutti in tasca un telefono, facciamo una fotografia, ma per qualsiasi cosa. Ieri è stata fatta una fotografia a Santa Croce ed era una macchina di zingari, ok? È arrivata la foto a noi, girata ai vigili, credo che nel giro di un'ora i carabinieri li hanno arrestati. Quindi funzionano questi mezzi. Allora, se vediamo una persona che con il suo cagnolino bello, caro e amato, arriva in piazza Borgomanero, gli fa fare la cacca al cane e poi sparisce, facciamogli una foto, ce la girate, chiediamo collaborazione, non abbiamo strumenti, il personale è quello che è, vi chiediamo collaborazione e secondo me le cose andranno sicuramente meglio. Grazie.
Grazie sindaco, prego. Consigliere Pastore. Io,
uscendo dalla Villa Marazza, dalla zona della Bocciofila, ho visto che c'è un cavo elettrico tutto sgarrupato che secondo me è un tantino pericoloso, cioè nel senso che sarebbe opportuno
foto.
Io non ho tanta dimestichezza con questi oggetti, per cui mi dimentico anche, però magari segnalare questa cosa all'elettricista, perché
grazie. È già fatto due. Prego, consigliere Calderoli.
Sì, grazie, non mi dilungo, giustamente visto che i problemi sono altri, però non mi sembra una grande rovina fare una recinzione nel parco Marazza. Una recinzione per cani non mi sembra una cosa fuori dal normale.
Grazie, consigliere Calderoli. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno. Astenuti, contrari, favorevoli, il risultato è astenuti 2, contrari 14, contrari e 2 favorevoli. Passiamo alla proposta di delibera numero 10, rettifico 12, contrari. Proposta di delibera numero 10, interrogazione presentata dal consigliere Fornara Andrea, protocollata in data 5 giugno 2018 al numero 22.412, aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo ai sensi dell'articolo 24 della legge 164 del 2014. Prego consigliere Fornara.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che ci sono norme che in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale che disciplinano forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, in forme limitate nel tempo, i lavori socialmente utili che, nati come politica attiva del lavoro in Italia, sono basati sulla partecipazione ad iniziative di pubblica utilità limitate nel tempo per soggetti svantaggiati nel mercato di lavoro. Considerato che, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 della legge dello Stato numero 164 del 2014, misura introdotta dallo Sblocca Italia, misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, il cosiddetto baratto amministrativo prevede la possibilità di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli o associati, quali la pulizia, la manutenzione e l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Il provvedimento legislativo prende ispirazione dalle difficoltà che sempre più concittadini incontrano nel far fronte al pagamento dei tributi comunali. Inoltre questo approccio può costituire un valido supporto ai cittadini e alle famiglie che, causa della crisi o della disoccupazione, ha tempo a disposizione e debiti insoluti, di difficile solvenza. Le tasse dovute, in questo caso, sarebbero trasformate in ore da dedicare alle attività di baratto amministrativo. Considerando inoltre che il Consiglio Comunale del Comune di Borgomanero, nella data del 31 luglio 2015, ha approvato all'unanimità una mozione presentata al consigliere del Movimento 5 Stelle in cui si impegnava la Giunta ad attuare un regolamento per consentire la richiesta del baratto amministrativo ai residenti del Comune di Borgomanero. Dalla data in cui è entrata in vigore la legge, ai giorni nostri, sono ormai numerosi i comuni che hanno adottato il baratto amministrativo, ottenendo così un modo efficace per coniugare una buona azione amministrativa con il rispetto delle persone in difficoltà a favore della costruzione del bene comune. Interroga il sindaco per sapere se questa amministrazione intende mantenere fede all'impegno preso dalla precedente per elaborare un regolamento adatto a rendere operativo il baratto amministrativo. In quanto tempo sarà possibile avere il baratto amministrativo pienamente operativo anche a Borgomanero? Grazie.
Grazie consigliere Fornara. Prego assessore Cerutti Franco.
Sì, grazie signor Presidente. Rispondo all'interrogazione in oggetto. Il cosiddetto baratto amministrativo è stato oggetto di una mozione trattata nella seduta di Consiglio Comunale del 31 luglio 2015. In esito alla quale l'organo consigliare aveva impegnato la commissione consigliare numero 2 a predisporre un regolamento attuativo che tentasse di comporre le rilevanti difficoltà applicative che l'istituto in questione evidenziava già in base all'originaria formulazione dell'articolo 24 del decreto legislativo del 12 settembre del 2014, numero 133. Di cui la legge 164-2014, richiamata nell'interrogazione, costituisce solo lo strumento di conversione. Nella seduta di Commissione Consigliare numero 2 del 1 dicembre del 2016 sono state espresse da diversi consiglieri fondate perplessità circa l'applicazione concreta della bozza di regolamento presunto, non solo per la funzione normativa, ma anche per le indicazioni sopravvenute attraverso due note IFEL, quella del 16 dicembre 2015 e del 22 dicembre 2015, e diverse deliberazioni di sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. L'articolo 24 del decreto legge 133-2014, convertito con legge 164-2014, è stato successivamente abrogato dall'articolo 217,1 legge RR del decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e l'effetto del correttivo di cui il decreto legislativo 19 aprile 2017 numero 56. Il baratto amministrativo, come ipotizzato nell'interrogazione, pertanto ha perso la propria fonte di legittimazione normativa e, non essendo più contemplato nell'ordinamento vigente, non può più costituire oggetto di normazione regolamentare, stante la relativa legge vigente in materia. Al fine di fornire un supporto di riflessione, segnalo che l'articolo 190 del decreto legge 50/2016 è intervenuto nuovamente a disciplinare, sia pur diversamente, la possibilità di realizzare i cosiddetti contratti di partenariato sociale, in relazione ai quali possono essere individuate riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al titolo di attività svolta. Tale strumento non può comunque riguardare l'applicazione del debito dei debiti insoluti, come ipotizzato nell'interrogazione. Pertanto, tuttavia, anche in relazione a questo nuovo istituto, tutte le criticità già sollevate in riferimento all'articolo 24 del decreto legge 133/2014 e in particolare sono: l'attivazione di questo strumento non deve intaccare l'equilibrio di bilancio dell'ente, per cui ogni riduzione dell'entrata deve essere prevista in bilancio e contemplata come una riduzione della spesa e un aumento delle altre entrate. Al mancato incasso vi sono da aggiungere gli oneri riflessi della prevista attività volontaristica svolta dai cittadini, di tipo assicurativo, antinfortunistico e di dotazione strumentale eventuale, oltre che del costo del personale comunale dipendente che deve attivare, gestire e coordinare l'intervento. L'attività volontaristica svolta dai cittadini al fine della sua copertura del tributo deve essere quantificata in termini monetari in base all'attività che viene svolta e alla sua durata, compresi, come già detto, gli oneri riflessi e l'impegno della struttura organizzativa comunale, procedure amministrative e funzioni tecniche. Devono essere attivati strumenti di controllo che l'attività venga svolta correttamente e che il risultato profuso sia raggiunto. Parliamo di presenze, monitoraggio, comunicazioni e gestione delle assenze, turnazioni, eccetera. I cittadini beneficiari, in base ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione, devono essere selezionati e ammessi secondo criteri neutrali e idonei a garantire la situazione di disagio sociale o di difficoltà economica derivante da eventuali eventi improvvisi e non colposi. Questo comporterebbe l'avvio di una procedura di selezione pubblica con un bando e quindi un ulteriore costo amministrativo da considerare. L'amministrazione rimane aperta a valutare ogni opportunità di maggiore equità sociale ed auspica che il legislatore possa risolvere tempestivamente le criticità segnalate.
Grazie assessore Cerutti. Prego consigliere Fornaro Andrea.
Sì, grazie assessore. Prendo atto delle difficoltà che si sono verificate poi nell'attuarlo, visto i cambiamenti anche della legge negli ultimi anni. Mi fa piacere l'ultima frase per cui l'amministrazione rimane aperta ad opportunità di equità sociale e quindi speriamo nel legislatore che metta a posto questa situazione in modo che anche a Borgomanero si possa applicare con benefici per i cittadini in difficoltà. Grazie.
Grazie consigliere Fornaro Andrea. Passiamo ora alla proposta di delibera numero 11, mozione presentata dal consigliere Fornaro Andrea, protocollata in data 14 giugno 2018 al numero 23.782, realizzazione parchi gioco inclusivi. Prego consigliere Fornaro Andrea.
Grazie presidente. Mozione realizzazione parchi giochi inclusivi. Premesso che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, il più importante riferimento normativo in materia, sancisce per ogni bimbo il diritto al gioco, recitando articolo 31,5-6, gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica,
Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione in condizioni di uguaglianza di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità recita, articolo 30,5, al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati parti adottano misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche, garantire che i minori con disabilità possano partecipare su base di uguaglianza con gli altri minori alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico. Nel piano esecutivo di gestione 2018 del Comune di Borgomanero è in programma il proseguimento della riqualificazione delle aree giochi, posizionando eventuali nuovi giochi nei parchi e nelle scuole del territorio. Ravvisato il bisogno della nostra città di parchi inclusivi e l'obbligo da parte dell'amministrazione pubblica di garantire il diritto sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia. Considerato che negli ultimi anni la condizione di integrazione dei bambini con qualunque forma e grado di disabilità sta facendo passi avanti in molti ambiti di vita, ma risulta ancora difficile, a volte impossibile, vivere dei momenti ludici assieme ai loro coetanei per l'inadeguatezza delle strutture ludiche presenti all'interno dei luoghi di svago e gioco pubblici. È preciso dovere di una buona amministrazione abbattere quelle barriere ambientali che impediscono una relazione libera tra bambini con e senza disabilità. Un parco giochi inclusivo è un luogo in cui bambini con abilità e capacità diverse possono giocare insieme, interagire tra loro e utilizzare insieme i giochi installati nel parco, diminuendo di fatto le distanze che possono venirsi a creare di fronte alle diversità. È indispensabile fornire ai genitori di bimbi con disabilità un luogo sicuro in cui i figli possano giocare con altri bambini. Preso atto che è sempre stata prerogativa del nostro comune occuparsi di integrazione e di inclusione sociale, in questi ultimi anni molti comuni italiani stanno ponendo in essere progetti di parchi inclusivi. Impegnano il sindaco e la giunta a recepire il bisogno di parchi inclusivi nella nostra città e ad inserire quest'ultimi nel percorso di riqualificazione previsto per gli attuali parchi cittadini.
Grazie consigliere Fornara. Prego assessore Zanetti Elisa.
Grazie signor Presidente, vorrei ringraziare il consigliere Fornara per il tema importante portato all'attenzione del Consiglio questa sera. In primo luogo, anche questo è un principio ispiratore nella progettazione di spazi pubblici in generale e anche la lettera che questa sera ci è stata consegnata ne è un esempio, cioè la necessità che come amministratori pensiamo a spazi pubblici inclusivi. Quindi, data l'importanza della tematica, io chiedo a tutti i gruppi di sottoscrivere questa mozione con l'impegno mio personale di perseguire il più possibile questo obiettivo, di continuare a perseguirlo, nel senso che metto già sul tavolo, sul piatto, l'impegno che ci stiamo mettendo e la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi penso che sia sancisca l'importanza delle tematiche affrontate, quindi io chiedo questo al Consiglio.
Grazie assessore Zanetti Elisa. Prego consigliere Cerutti Manuel.
Sì, ovviamente noi la sottoscriviamo, sperando che i capigruppo di maggioranza non cambino idea come è successo prima, soprattutto non cambino idea senza dare una motivazione, è quello che io esprimo come dispiacere, se posso almeno esprimo come dispiacere. Quindi la sottoscrivo anche perché credo che si sappia quanto a me stanno a cuore l'integrazione e l'inclusione sociale con meno etichette possibili, quindi bianchi, neri, disabili o non disabili. Per questo non mi è piaciuta l'etichetta di zingari, saranno stati malviventi, truffatori, ladri, quel che vuoi, però non mi è piaciuta, è un altro dispiacere che esprimo, penso di poterlo esprimere, e non è neanche pertinente, credo, da utilizzare come termine, quindi la sottoscrivo assolutamente, grazie.
Grazie consigliere Manuel Cerutti, prego consigliere Cerutti Massimo.
Eccolo qua. Sì, niente. A parte il fatto che la motivazione era stata data, quindi non è stata cambiata nessuna idea, anche noi sottoscriviamo comunque questa mozione, quindi siamo d'accordo, e parlo a nome della maggioranza, credo, quindi mi è stato dato mandato di parlare a nome della maggioranza, quindi voteremo a favore di questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti. Massimo, prego consigliere Faggiano.
Sì, anch'io voterò a favore di questa mozione, che fa il paio tra l'altro con quello, con la lettera che ci è stata consegnata prima, che è stata poi anche, che è stata anche citata prima dal consigliere Pier Giorgio Fornara, perciò tutto quello che va verso un'integrazione, va verso un'attenzione a chi purtroppo deve affrontare delle difficoltà importanti, ci sarà sempre favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Passiamo alla votazione della mozione numero.
Prima di andare via tutti i capigruppo la sottoscrivono.
Ok. Passiamo alla votazione della mozione numero. Proposta di delibera numero 11. Astenuti. Contrari. Favorevoli. Risultato è astenuti 0, contrari 0, favorevoli 16. Alle ore 21:15 dichiaro chiuso il consiglio. Buonasera a tutti.